La questione di Beck l'abbiamo, siccome avevamo detto che era opportuno cominciare a parlarne un po' meglio, visto che il libro ce l'avete come libro di testo, hai detto bene, il cambiamento e la metamorfosi sono due cose diverse secondo Beck, e a me va benissimo perché era un problema che avevo già da tempo, quello di riuscire a distinguere nelle cose, no? Perché il cambiamento, come dicevamo ieri, è un po'. Riesce spesso ad essere, soprattutto nella nostra concezione, uno stratagemma perché nulla cambi, no? Non a caso c'è questo ricorso al Gattopardo di Tomasi da Lampedusa che viene quasi spontaneo, no? Cioè, è tutto cambiato, però di fatto continua a fare esattamente le stesse cose, che è quello che, come vi dicevo l'altro giorno, notava anche sconsolatamente Einstein, no? È cambiato tutto eppure continuano a fare uguale, quindi come mai c'è questo scarto che sarebbe carino? Allora, noi sappiamo in parte già che questo scarto è dovuto all'inerzia paradigmatica, no? Abbiamo detto che il paradigma per noi è diventato molto più di un semplice accordo fra scienziati su una metodologia. Il paradigma ormai è diventato parte integrante del modo nel quale ci autoconcepiamo, il che chiaramente lo rende molto più difficile da intaccare, molto più difficile anche da mettere a fuoco e da riconoscere, da modificare e da condannare, se vogliamo arrivare a proprio dei verbi pesanti. Però comunque no, il problema rimane che abbiamo visto con il famoso mito del letto di Procuste che il paradigma e la riduzione restano ad oggi le uniche strategie delle quali siamo al corrente. Sulla base del discorso della metamorfosi si potrebbe perfino addirittura accennare a un superamento di questa meccanica, anche se secondo me non riesco ancora a vedere bene come si potrebbe optare per un sapere non articolato su una qualche forma di riduzione. Visto che l'infinità è l'infinità e noi no, quindi insomma, ecco, un qualche modo per mettere in forma questa infinità ne abbiamo bisogno. E l'unica cosa che si vede di fatto, al di là di un potenziale ampliamento dell'idea del principio di selezione, come dicevamo ieri con il possibile e tutto il resto, però comunque anche quello richiede a monte una scelta, richiede a monte una forma di riduzione, insomma io non credo che si possa prescindere da questo, però. Sì, è vero, però pure quello, come dire.
Potrei parlare. Non so, non mi viene il termine perché è un appunto, quindi
Vabbè,
c'è
appunto,
cioè una
vabbè.
considerazione, diciamo, un pochino più articolata perché ci sono delle cose che vorrei chiarire, quindi la espongo poi così magari c'è correzione, se ne parla.
E quale sarà?
Posso cominciare?
Certo.
Allora, cioè.
Mi scuso col pubblico a casa che aspetta tutte queste pause, ma è il bello della diretta, quindi.
Praticamente lei ha toccato proprio tutti quei punti che cioè vanno un attimo collegati. Cioè, sì, ci sono delle forme di vita volanti, insomma. Allora, sul discorso del rapporto tra Simmel e Weber, cioè, il nostro punto chiave di Weber è il concetto di cultura, quindi la selezione finita dell'infinità priva di senso. Simmel invece parla nel Rapporto e Ponte, comunque come concetto simmeliano di Wechselwirkung, che è una relazione biunivoca di autoinfluenzamento, per intenderci, se la vogliamo dire, una rete di relazioni complesse. Io ho fatto un attimo un parallelismo tra questi tre soggetti, cioè Beck, Simmel e Weber, in questo senso. Partendo dalla Wechselwirkung proprio, che è il concetto di relazione. La relazione fa la società. La società è fatta di relazioni. Ma le relazioni non sono solo nella società, intesa, come diceva Simmel, come noi intendiamo, detto da Simmel, come delle strutture monolitiche, tipo la famiglia, lo Stato. La società è una relazione tra persone o potremmo dire anche tra cose.
Scusatemi, ho l'impressione che ci sia qualcuno da qualche parte. Va avanti.
Sì, allora, una relazione tra cose anche, cioè faccio l'esempio che abbiamo visto appunto nei testi, negli articoli, l'acqua è un insieme di relazioni molecolari tra molecole d'acqua formate da un atomo di idrogeno e due di ossigeno. Ok? Quindi in questa relazione accadono, vengono fuori delle proprietà energetiche, come esempio la liquidità. Cosa fa l'acqua? Ce lo diceva anche Bauman da suoi tempi. Cosa fa l'acqua? L'acqua si adatta
Allo
allo
spazio.
spazio. Come dissi, alla prima discussione della tesi, come un liquido che si adatta a tutti i contesti, li completa. Quindi
li incrina e li falla anche.
Esatto,
dobbiamo ricordare che l'acqua è, come dire, tra gli agenti devastanti è uno.
Possibilità, perché l'acqua cristallizza.
E oltretutto diventa vapore, quindi fa un po' come cazzo gli pare l'acqua.
È un qualcosa che si muove come gli pare. Pensando a questo si muove, si metamorfizza come gli pare, diciamo questo, anche questo, un po' spigiato sopra, però, si capisce come se una relazione può avere le stesse proprietà dell'acqua, perché una relazione complessa, ci dicevamo ieri con il discorso della ricerca, può avere delle proprietà aggiuntive, può aggiungere proprietà al tutto, quindi più della somma delle parti. Ecco che entra in gioco, vede, la sezione finita dell'infinità priva di senso, che come nella porta ha un continuo flusso di relazioni con l'infinità priva di senso. E un pensiero razionale, spigoloso, rigido, che taglia il mondo come gli assi cartesiani, non si adatta a tutto, non si adatta al flusso, non si adatta a un percorso, non si adatta alla metamorfosi, non si adatta nemmeno alla disparità tra infinito e finito. Ci sono delle cose, ho pensato delle cose perché riesco a pensare per immagini meglio che logicamente o che da un testo all'inglese, in inglese. Mi è venuta a mente, per esempio, per unire due capi di sezione diversa, due corde, due funghi di sezione diversa, due scotte di sezione diversa per chi viene dal mare, si usa un nodo specifico.
Decisamente.
Cioè nodo inglese doppio. Che consente una tensione, un'unione, un nodo piano, un nodo margherita, cioè consente al nodo margherita per accorciare un cavo, detto una cazzata, comunque ce ne frega, che consente di agganciare due cose diverse. Quindi come faccio ad agganciare una finità con un'infinità? Cosa c'è che abbiamo noi di potenzialmente infinito? Ce lo dice, io ho preso spunto dal ruolo, dalla funzione, dalla religione di Jedi, di Guerre Stellari, che quando Yoda insegna al suo Padawan Luke Skywalker, gli dice che la forza è in tutti noi, è in tutte le cose, ci compenetra, ci passa intorno, come il flusso dell'infinità priva di senso, perché il Jedi non è che percepisce tutto contemporaneamente. Si concentra, si focalizza e percepisce l'esplosione di un pianeta, percepisce l'ingresso di un verme che vuole ammazzare la principessa. Lo percepisco anch'io, entra con le spalle alte. E lo percepisce anche il robot, fra l'altro. E quindi non solo non è logico il robot, non è razionale, ha delle percezioni.
E sul robot bisognerebbe lavorarci.
Sì, esatto, lì c'è comunque una visione diversa. E quindi l'immaginazione, la fantasia, l'arte, che ci consente di metterti in connessione con un'infinità. Questo come base. Qui entra in gioco anche Beck, con la sua metamorfosi. Quindi la metamorfosi non deve essere solo appunto un cambiamento. Il cambiamento, il verme cambia colore e è sempre verme. La metamorfosi invece è il verme
che diventa farfalla, eccetera.
E poi ha le ali, che prima ce l'aveva. Quindi questo è il discorso di proprietà emergenze, cioè noi, secondo me, dobbiamo trovare un modo che, stranamente, può essere la meditazione, può essere le pratiche delle religioni o delle filosofie orientali, cioè qualcosa che sia in grado di connetterci con un qualcosa che razionalmente non possiamo comprendere. Questo può essere un esercizio, perché in realtà te poi devi pensarlo alla fine. Quindi il riduzionismo ci deve essere per forza. A un certo punto però il riduzionismo non inteso come taglio tutto il resto, inteso come mi serve quello, mi concentro su quello, però sono dentro a tutto.
Morin è esattamente questo che dice, no? Quando dice io devo sapere di essere quindi uno che riduce, ma lo so. Quindi se so che riduco, già limito un attimo i danni.
L'unica cosa che ho capito da questo saggio, diciamo, perché il resto, cioè l'ho capito, però ci sono dei punti che potrei discutere, li sono segnati, però sono un po' scollegati, non perché non hai capito, ma perché è tradotto, come l'ho letto, cioè
beh sì, quello diciamo che probabilmente non aiuta, cioè, effettivamente.
Quindi, esatto, mettendo insieme questo, io trovo questo filo conduttore, cioè tra Wechselwirkung, relazioni infinite, infinità priva di senso, connessione, porta, ponte, cioè bellissima la visione del ponte come la spada arturiana, cioè come qualcosa che unisce il magico all'umano.
Sì, quindi, l'elemento connettivo,
esatto,
fondamentalmente.
Cioè il ponte, però il ponte è immediatamente visibile, è conoscibile, si capisce, è unico.
Beh, è un'articolazione del discorso, esatto, della spazializzazione, sì, del linguaggio, no? Cioè, vedi un ponte e capisci il concetto di unione, che non è, esatto, la stessa cosa.
No, certo, però quello che si capisce meno è la porta, chiude e apre.
Certo, la porta è contraddittoriale.
Esatto. Quindi la porta chiude e apre in tanti film, l'abbiamo visto, in un'infinità di multiversi, in un'infinità di universi, quindi in un multiverso. Il motore ha improbabilità infinita. Questo è sempre.
La guida intergalattica per autostoppisti.
Cioè questo lo vedo, lo nego, lo vedo proprio, cioè nel senso, io vedo un flusso che può sembrare infinito, come in, non mi ricordo, in un film dove le tartarughe entrano nel rift, e c'è questo flusso infinito e loro c'entrano le porte dall'altra parte. Fanno come i surfisti, no? Cioè, nel senso, quindi, che puoi navigare su quel flusso, puoi navigare sentendolo, quindi mettendo delle radici in qualcosa che si muove, e questo lo fa solo qualcosa che non è razionale.
Assolutamente.
Quindi te lo puoi sentire e puoi cogliere qualsiasi cosa, però quel qualcosa a un certo punto poi lo devi contestualizzare, perché altrimenti non produci effetto sulla materia.
Tieni presente che questa è l'idea di C. Quello che a noi manca,
sì, esatto,
nella nostra cultura manca l'idea di un flusso vitale costante,
non è un problema,
che è quello che cercavano di metterci insieme degli altri, no? Nel momento in cui parlano della vita con la V maiuscola, è questa che c'è, l'idea a monte è questa.
Quindi non
che
è
poi,
un problema di inventare cose nuove, secondo me è un problema di creare una vera unità culturale. Dove
sì, la quale comunque necessita
e si apprende dall'altro,
la quale comunque necessita che vengano poi aggiornate novità, perché
esatto,
comunque sennò il mondo finisce chiaramente.
Cioè, quello è noi possiamo dare, io lo vedo da questi tibetani che vengono in Italia e non vedo l'ora di essere curati con la medicina occidentale.
Vabbè, l'erba del vicino è sempre più verde.
Cioè, non in tutto, però in alcune cose sì.
Cioè.
Poi per il resto ci pensano loro con i loro rimedi. Però noi da loro impariamo altre cose. Quindi il processo è un processo bidirezionale.
Che è sempre andato avanti, tranne che quando ci abbiamo cominciato a mettere mani. Perché
quando noi abbiamo voluto conquistare tutto il mondo conosciuto con l'impero romano, anche prima. Cioè.
Sì.
Quindi questo è, noi a un certo punto ci siamo fermati.
Beh, tieni presente che l'impero romano comunque aveva il Pantheon, l'impero romano questo discorso dell'inclusione ce l'aveva molto abbondante.
Però
no,
da lì poi
che...
diciamo noi siamo abbiamo visto che... muri, non
sì,
ponti.
Esatto.
Nemmeno porte.
Non a caso.
Ti ricordo che anche all'esame si parlava di questo concetto di muri confinisti,
sì,
che diceva che i muri cadono quando non c'è più bisogno del muro.
Sì, oppure quando qualcuno lo butta giù.
Esatto.
Cioè, dipende, quello un po'.
Qualcuno qualcosa.
Esatto.
Quindi cioè, io ci ho capito un po' questa cosa qui.
Ok, questa mo la vediamo un attimo meglio nello specifico, però insomma sì, diciamo che il tema della Wechselwirkung è... Allora, dunque, il tema della Wechselwirkung va benissimo... Nello specifico il discorso è un altro, ovvero sì, è quello della capanna e della porta.
Sì.
No, perché poi ovviamente la Wechselwirkung ha luogo attraverso tutti gli orifizi possibili, chiaramente, però è da quel punto di vista è la chiave di comprensione della costruzione stessa della benedetta sezione finita.
Okay.
Una delle chiavi di comprensione della sezione finita è che si costruisce attraverso questo rapporto continuo, questa relazione continua fra tutti, è chiaro, perché altrimenti si ferma, il punto è tutto lì, no? Nel senso, la chiamo porta nascosta, giusto appunto, perché cioè, necessita di non essere evidente, perché se fosse evidente tutto quello che tu fai per far sì che la stabilità intorno a te abbia un senso non avrebbe più senso. Cioè, il problema è che sono tutti rapporti paradossali, dal primo all'ultimo. È un po' il discorso dei valori, per il quale il valore lo devi pensare come eterno, ma sai benissimo che cambierà, no? Ecco, però non è la stessa consapevolezza, perché se fosse la stessa consapevolezza saremmo tutti pazzi direttamente. Allora deve esserci Per questo lavoro molto sull'idea di consapevolezza, cioè ci deve essere un articolarsi della consapevolezza per la quale c'è una parte di questa consapevolezza c'è, ma non è perennemente consapevole.
Quindi,
ma come il discorso per il fatto come facciamo a sopravvivere all'idea di essere mortali? Perché se ne scordiamo. Però sai, non è che cioè è questa la dinamica. Allora, nello stesso modo il valore, facciamo conto che sia eterno e quindi io posso immolarmi per un valore che fra due generazioni tutti rideranno. Cioè, pensa quanto sono contento io che mi sono immolato per quel valore. Però per me, nella prassi, io quel valore lo sto trattando da eterno.
Quindi sarebbe quella cosa che ti trai dall'infinità prima di senso del divenire del mondo e cristallizzi nel tuo tempo, nel tuo contesto.
Per esempio, però rimanendo comunque consapevole del fatto che lo stai facendo, cioè, e questo è il problema. Il problema è tutto lì.
Sì, ma oggi si sa, questa cosa.
Sì, ho capito,
perché ma adesso abbiamo dei valori precedenti che se riguardi ora.
Ho capito, ma noi dobbiamo lavorare sull'idea di sapere, perché tutto quello che sai razionalmente è in linea di massima totalmente privo di conseguenze. Questo è uno dei problemi. Però di fatto nella prassi non cambia nulla, nel senso che tu ne sei consapevole? No, lo sai, e non è la stessa cosa. Cioè, il sapere si articola in modi diversi di interiorizzazione di ciò che sai. Nel momento in cui cominci a capire le conseguenze del fatto che i valori sono transitori, allora si può cominciare a discutere. Ma il fatto che, come dicevamo ieri, il fatto che tu sai di essere frutto di un'evoluzione di milioni di anni, nella prassi, non ha nessun tipo di riscontro, capisci? E quello è il problema. Rimani convinto di essere il miglior figo del bigonzo che ha diritto a usare i porcellini di Guinea per fargli qualunque cosa, staccargli i pezzi, montarci i pezzi, montargli le cellule cancerose e via discorrendo, e non si capisce su quali basi, perché se qualcuno ti piace a te e cominciasse a fare la stessa cosa, probabilmente ne risentiresti.
Infatti, noi pensiamo nei film degli alieni, dove l'alieno...
Esatto, giustamente, e fa bene, voglio dire, nella logica corrente non vedo perché non dovrebbe, no, per certi versi. Quindi il punto è il tutto lì. Nel senso che questo articolarsi delle consapevolezze, no? Per molti versi, per esempio, il concetto di phronesis, qui ci sta, quello di Jedlowski, del sapere dell'esperienza. La saggezza di vita. La saggezza di vita vuol dire quando io mi ricordo che devo rimanere, che devo riportare alla consapevolezza certe cose. No? Quello è il punto, perché io evidentemente non posso avere perennemente non posso avere perenne consapevolezza di tutte queste cose, perché se ce l'avessi non vivrei più, ed è evidente, no? Nel senso che quindi allo stesso modo, esatto, quindi lo stesso problema è quello della porta. Io so che c'è, ma devo fare come se non ci fosse, salvo che in certi momenti mi rendo conto del fatto che invece, appunto, nel momento dell'estasi, nel momento della concentrazione, nel momento della creazione artistica o comunque la creazione di testi, allora in quel momento devo lasciare che tutto questo ridiventi il flusso che è sempre stato, perché il problema è lì.
Come diceva il Vangelo,
no, ma guarda che ne ha imbroccato tanto il Vangelo.
Siamo pescatori. Noi peschiamo
assolutamente
delle cose.
Quella è un'immagine perfetta, assolutamente perfetta. Dimmi.
No, mi chiedo se il senso comune potesse essere un limite in questo senso, nel rapporto tra cultura oggettiva e soggettiva. In qualche modo io sono immerso in qualche cosa che mi limita.
Sì, di fatto il senso comune lo potremmo interpretare come questa cristallizzazione della sezione nella quale tu vivi, perché tu hai bisogno di un senso comune che ti renda le cose ovvie. Il problema anche lì è che quando cominci a prendere l'ovvio come ormai definitivo e dato, ecco lì stai sbagliando, perché poi si sbriciola fra le mani e il problema è tutto lì, no?
Questo, Lovecraft... ieri con il tizio che ha detto, ma l'assessore non vuol dire nulla, perché noi oggi siamo sulla porta del cambiamento di un linguaggio, e cambi un linguaggio cristallizzato a qualcuno che è un attimino più rigido, perché magari vive in un mondo dove si è formato in maniera diversa, cioè... gli stona, non
sì.
Gnafa.
Io devo ammettere che assessore è veramente brutto.
Sì.
Cioè, questo da un punto di vista proprio di fonetica fa schifo. Però ecco lì, per esempio, questa cosa, visto che appunto siamo in un ristretto pool, che ho delle difficoltà, nel senso che
non sarebbe necessario.
Esatto, nel senso che rientra un po' nella nostra ipervalutazione della parola.
Sì.
No, a noi sembra che cambiando le parole cambi le cose. E sta cosa dovremmo averlo capito, che è un'altra volta il discorso del è sempre il problema dei tommati di Lampedusa. Hai cambiato la parola, tutto a posto. No, la parola rimane lì, è brutta per inoltre, ma non c'hai risolto. Certo, è ovvio che in qualche modo puoi stimolare qualche riflessione in qualcuno, sì, però io sto fondamento del... che poi il discorso è lo stesso del politicamente corretto e tutte le fregnacce che ci stiamo costruendo sopra, no? Nel senso che tu stai ipervalutando un'attività che è importante, naturalmente, però è un'attività, come vi ripeto, che non è veritativa. La parola è un'attività di scambio, di influenza. È uno strumento in più per poter fare in modo che gli altri facciano quello che tu vuoi.
Perché valutando vi stiamo attribuendo l'unica possibilità.
Esatto, beh, certo. È quello, più o meno, il discorso è quello, no?
Cioè, non è che c'è,
cioè, noi siamo uno degli errori più madornali che noi abbiamo fatto nella nostra cultura del Novecento è stata la svolta linguistica. Quella è stata una delle cose peggiori che potessimo mettere in campo. Perché vuol dire ridurre, ma d'altronde il processo di riduzione è quello, no? Chi è che pensa? Il cervello, come pensa in parole, ecco, hai fatto. Però non è vero, nel senso che purtroppo, allora, dopodiché, torniamo alla questione del fatto che queste parole, se non le ancori, se non le agganci, se non le graffetti al mondo, se non fai in modo che siano piene, sono vuote. Come gli uomini che le dicono, no?
Che quindi dice altro, che è la sua natura.
Certo,
quindi, cioè, la prendi come una cosa così. Cioè, invece il significato non è che lo devi dire a parole, devi pensare.
O lo devi vivere addirittura. Esatto, cioè, il problema è tutto lì. Dobbiamo articolare una serie di comportamenti, una serie di modalità di comprensione del mondo che non è una. Cioè, comprendere il mondo non è una cosa sola, sono tante. Allora, il mondo lo puoi comprendere nell'istante dell'intuizione, perché c'è pure quello, no? Il momento in cui improvvisamente le cose sono, io ne ho avuti pochi, ma devo dire che li ricordo tutti come epifanie, veramente, nel senso che è quello, l'epifania è quello, no? E quindi quello è uno. Poi c'è il modo razionale, perché chiaramente lo strumentale non è che non ci serva, se no tutte queste cose non le avremmo mai fatte e via, no, discorrendo. E poi ci sono i modi invece dell'influenza, i modi della convinzione, i modi dell'educazione, se la vogliamo chiamare educazione o come la vogliamo chiamare, formazione, quello che volete, che evidentemente non sono gli stessi. Perché tu, se dici qualcosa a qualcuno e basta, non cambia nulla. Tu devi fare in modo che lui cambi. E perché lui cambi, devi cambiare pure te. E quello è il processo da servire tu. È lì il problema. Capito?
Non è che lo educhi a parole.
Assolutamente no. Tant'è che teoricamente il famoso corso di laurea in scienze della formazione primaria dovrebbe servire a questo, dopodiché è tutta un'altra cosa, perché ovviamente non potevamo proprio manco concepirlo. Però quello, il primario, è perché tu sei un'agenzia di socializzazione che opera su altre cose, che sono il gioco, la vicinanza, l'accordo emotivo, insomma tutta una serie di cose che ovviamente... Quindi questo è uno dei punti fondamentali sui quali occorre ragionare, nel senso che noi dobbiamo rinunciare all'idea di poter convincere razionalmente qualcuno, soprattutto in questi campi che sono i campi più spinosi in assoluto, perché è ovvio che... sì. Capito? Però, insomma, diciamo che bisogna anche lì articolare una consapevolezza, una serie di figure che possano essere utilizzabili, evitando come la peste il fatto di fare le categorie, perché le categorie sono una figura della divisione, tanto per cambiare, no? E quindi dovremmo trovare delle strategie di descrizione che possono essere la presentazione di cui parlavamo a Fesolì, possono essere la costellazione, possono essere tutta una serie di metodi dolci di accenno al mondo nel quale sia chiaro che una cosa in linea di massima è prevalente, ma non è unica. Come il discorso delle intelligenze multiple, no? Ci sono 7 intelligenze, allora io ho questa e io ho quella. No, ognuno c'era un cocktail di queste 7 che ha dei picchi e delle lacune, evidentemente.
Come
no? Perché
personaggi,
capito? Esatto. Il problema è che anche lì noi abbiamo fatto la riduzione, abbiamo deciso che l'unica intelligenza degna di questo nome è la logico-matematica e tutte le altre sono cose con le quali possiamo farci 4 risate.
È che si misura con un test,
esatto, che non serve a niente, come abbiamo detto, no? Esatto, totalmente, però sei contento di avere dei bei livelli di cosa. E invece le intelligenze che sono più utili, come ben sappiamo da tutti i punti di vista, sia di soddisfazione personale che di ottenimento di risultati e di successo, sono quelle dell'interpersonale e dell'intrapersonale, il famoso PONS e tutte le cose di cui dovremmo già aver parlato. Dimmi.
Anche il fatto di collegare la multisimilarità terminologica di Zimmer, comunque, rispetto al fatto di evitare i colori alle parole e l'importanza dei vari livelli della parola, per cui ecco, ritorna parlare, ricollegandomi a quello che sta dicendo.
Beh, come diceva il poeta, quando scavo una parola in questo mio silenzio, no? È quello il problema. Le parole sono cose che andrebbero usate con molta più cura, visto che poi le ipervalutiamo, no? Dopodiché senti questi che aprono bocca e danno fiato, come si dice a Roma, e quindi resti male, no? Anche perché quest'uso sconsiderato della parola porta poi a una sua perdita di efficacia su tutti i fronti, no? Tutti dicono la stessa cosa, tutti dicono la stessa cosa. Anche, ovviamente, però voglio dire, a furia di perdonare, uno poi due mazzate sarebbe pure il caso che gli chiedesse, ecco. Ci starebbero benissimo. Quindi è tutto questo, no? Il reincanto del mondo non è semplicemente un recupero di meraviglie in stile Peter Pan con la polverina scintillante, io peraltro adoro, eccetera. Però è anche questo, è anche ridare effettivamente sostanza alle parole, no? È una delle cose molto belle che sto facendo accanto è esattamente questo, il colore della parola. Quindi la sostanza della parola non è semplicemente soltanto razionale. È estetica, nel senso forte del termine, la parola diventa importante quando la dici in un certo modo, quando la accentui in un certo modo, quando la fai vivere in un certo modo, no? Quindi, come vedi, la parola anch'essa, se la fai diventare incarnata, è un'altra cosa. Quello è il punto, no? Stiamo facendo questo corso di comunicazione strategica dove forse riuscirò a mettere le mani, e gli ho detto esattamente questo: la comunicazione strategica deve partire dalla parola, dal modo in cui parli, da tutto quello che è il paraverbale e il non verbale, perché è lì che c'è la riserva del significato e dell'efficacia della parola, perché la parola detta a cazzo non cambia nulla, no, la parola dipende dal tempo in cui la pronunci, dal modo in cui la pronunci, dal ritmo, dal volume, dal colore della voce che riesci a dargli, dalle vibrazioni che trasmetti con tutto il tuo apparato corporeo e osseo e via discorrendo, no? Quindi
considerazione che non è quella del rappresentante che ti convenga qualcosa, perché quella è una terminologia più che razionale.
Però il rappresentante queste cose le sa,
sì,
capito? Perché il ritmo della parlata e tutto quello le sa perfettamente.
Il tono,
è quello il punto, capito? E tu se non ne sai nulla sei vittima, perché te pare che stia parlando normalmente, pensi che sia la parola che te frega, invece è tutto il resto. Sì. È il comportamento, la cioè tutta la faccenda,
cioè,
la la programmazione neurolinguistica, ce ne so quante ne vuoi, insomma,
però,
a quel punto,
cioè,
no?
Senso, è un qualcosa che deve essere adattato anche a quello che dici.
Ah, certo.
Se ti vuoi vendere qualcosa, sì, sarà fondamentale il prezzo, l'uso, però nella parola il resto...
Devi trasmettere fiducia, autoconsapevolezza, per far capire, la qualunque, come si dice anche lì. Quindi, come vedete, il tema della comunicazione è un tema assolutamente focale in questo tipo di discorso, perché è un tema che prescinde dalla comunicazione come la interpretiamo fino ad oggi. Cioè, è un modo per reincarnare ciò che dici.
Quindi reincantare la stessa parola.
Esatto, non decisamente. Poi non a caso la parola diventa lo strumento della magia tipico, no? Voglio dire, oltretutto, quindi non è casuale. E, dopodiché, tornando a quello che ci diceva la nostra... Mi ridici? Martina, cazzo. La mia testa è andata, abbiate pazienza. Quindi, tornando a quello che ci diceva Martina, è che una delle caratteristiche della metamorfosi, sulle quali dobbiamo concentrarci, è che accade. Cioè la metamorfosi prescinde radicalmente da qualunque nostro intento e previsione. Questo è quello che la rende così indigesta a tutto il sistema, no? Il sistema che pretende di poter dominare lo scorrere del mondo e il flusso del mondo attraverso la previsione e l'organizzazione, nella prassi è del tutto incapace di mettere mano a questo tipo di dinamiche. La pandemia ce l'ha detto in modo piuttosto evidente, e sulla pandemia potremmo discutere estensivamente su quanto fosse imprevedibile, su quanto ci dovesse, no, voglio dire, se veramente avessimo fatto quello che pretendiamo di fare costantemente dalla mattina alla sera, probabilmente la pandemia sarebbe stata affrontata in modo diverso.
Cioè, per capirci, su questa cosa qui mi sono scritto i titoli dei film, dal 1995 al 2019 mi sono venuti in mente... un gioco da tavolo, due videogame, e ce n'è di più, e una ventina di film
sulla pandemia
distruttive.
Esatto, però il problema anche lì, come vedete, è che l'ideologia retroagisce sulla consapevolezza razionale e la stempera, no? Ma che vuoi che succeda? Certo, potrebbe darsi a livello teorico, è un film, è una possibilità, però quando mai siamo talmente fighi, ecco, infatti, dopodiché i risultati sono quelli, no? Chiaramente.
Pensata nel modo sbagliato, perché siamo troppo bravi a creare finzione dalla realtà per poi credere la finzione invece che reale.
Esatto, è vero, che poi è il problema anche dell'approccio alle emozioni con la tecnologia, no? Cioè tu prendi tutti quanti i casi di droni, robot, cyborg, eccetera, eccetera, cosa vorrebbero loro? Provare emozioni. Quindi cioè, noi siamo quelli che vogliono smettere di provare emozioni e fanno una cosa in cui fanno le macchine che vorrebbero fare le emozioni che noi non abbiamo. Quindi è una... È un po' la famosa dialettica dell'illuminismo costantemente applicata, otteniamo regolarmente il contrario di quello che cerchiamo. Vabbè, ad ogni modo, quindi il fatto che la metamorfosi accada è destabilizzante al massimo, no? Per quello, infatti, in un altro saggio poi parlo di terremoto spirituale, perché sebbene terremoto e alluvione abbiano dei caratteri diversi, il terremoto è quello che più direttamente ti dimostra che le tue fondamenta non stanno.
Esatto.
No, è quello il problema. Cioè, quella, la tua sicurezza è il fatto che c'è la terra sotto i piedi, no? Quando vuoi dire una cosa, quando vuoi dire sono sicuro, stocco i piedi per terra. Ecco, lì in quel momento non va bene manco più quello, quindi quella è la metamorfosi. È esattamente quello, ovvero sia un fenomeno che scuote radicalmente le tue fondamenta più profonde, più intime, meno percepite, e ti dimostra che te stavi sbagliando. E quindi devi poi adattarti in una serie di situazioni. Correlato a questo discorso, fondamentalmente c'è subito, secondo me, il tema della catastrofe emancipativa, perché questo tipo di terremoto ha dei pregi. E ne parlavamo con Isa ieri, ne abbiamo parlato anche con lui, eccetera. Il punto centrale della questione qual è? Che purtroppo una delle, come dire, contro, uno dei contro dell'organizzazione è che comunque l'organizzazione si rende insopportabile. Non c'è un punto nel quale tu riesci a creare un equilibrio tra l'organizzazione, il pro che può portare e il contro che è in grado di causare, perché l'organizzazione per certi versi è cancerosa. No? È quello che noi vediamo in quasi tutto quello che accade oggi, soprattutto alla ricerca della perennità, alla ricerca del ciclo che sconfigga il tempo e via discorrendo, no? Tu fai una cosa e immediatamente deve diventare un appuntamento annuale. No? Hai fatto un festival, è venuto bene, l'anno prossimo lo devi rifare, e poi lo devi rifare, e poi lo devi... Perché? Non si capisce il senso di questa necessaria reiterazione di cose, se non attraverso ovviamente delle considerazioni immaginali, no? Queste considerazioni immaginali che rendono l'ennesima ancora temporanea, che rendono l'ennesimo step e via discorrendo. Però l'organizzazione funziona allo stesso modo. L'organizzazione è figlia di un pensiero stabile. E il problema è che se metti l'organizzazione nel flusso, diventa un dramma. Perché che cazzo devi... Cioè, voglio dire, una volta che hai costruito un ufficio X, no? E deve fare una certa cosa. Quest'ufficio a un certo punto avrà fatto quello che doveva fare. E come fai a tenere? Che fa poi dopo? No? Continua a stare lì e continua a gestire la stessa cosa? Vuoi dire, no? Con le nostre, soprattutto, nuove capacità tecnologiche, la gestione dell'esistente è roba che si fa da sé. E quindi questo ufficio comincia a studiare nuove cose e prolifera e aumenta, e quindi tu avevi una categorizzazione di partenza e quella poi viene sezionata a sua volta in, allora, A1, A2, A3, A4. Dopodiché cominci A1, 2, A1, 3, A1, 4 e la cosa diventa inevitabile. Capite? Quindi a un certo punto tutte queste regole, tutte queste norme che vengono concepite nella gran parte dei casi, perlomeno spesso, va, mettiamola così, vengono concepite spesso per il miglioramento dei processi, di fatto non fanno altro che impedire questi processi e renderli sempre più complessi. Come mai la burocrazia elefantiaca che noi abbiamo viene definita normalmente così? Perché è diventata talmente esorbitante che è molto al di là delle sue necessità regolamentari ed è diventata qualcosa che si autoalimenta, ed è la famosa forma simmeliana che perde chiaramente. È
assurda, nel senso che noi lo sappiamo benissimo che questa cosa non funziona. Cioè, già dalle macchine che usiamo, che devi pulire il registro maledetto di Windows una volta ogni 3 mesi, perché sennò è pieno di puttanate e la macchina che va 100 volte più lenta, cioè noi lo sappiamo che più si sedimentano cose,
e peggio è.
E peggio è.
Esatto. Eppure diventano zavorre.
È una funzione a ripetere. Insomma.
Esatto, ma io credo che sia veramente la spinta di quest'ansia di stabilità, no? Perché da questo punto di vista, evidentemente, qualunque tipo di cosa, una volta esaurito il suo compito, andrebbe smantellata. Quello è il punto. No? Perché non serve più, poi semmai la rifai. Quando ce ne sarà bisogno, la rifai, la fai meglio, la fai in accordo con quello che è diventato il mondo nel frattempo. Ma tutta questa questione, anche da un punto di vista amministrativo economico, il fatto che ancora ci sia qualcuno che chiede dei bilanci preventivi e dei bilanci presuntivi per l'anno dopo, è ridicolo. Perché vuol dire che tu oggi prevedi che accadranno cose fra 6-8 mesi, impegni delle cifre per le quali poi magari non avrai nessun bisogno, perché nel frattempo le cose sono cambiate, ne devi fare altre, non puoi perché i capitoli su cui hai attribuito sono degli altri. Ma com'è possibile che ancora ragioniamo in questo modo? È ridicolo, è ottocentesco, è un mondo nel quale le cose non cambiano mai, e quindi io so perfettamente che fra 6 mesi mi troverò a dover comprare le carte, le risme di carta come sto giro, dovrò fare questo come questo giro, è la ripetizione del ciclo.
Questo,
ma
ecco,
ormai il ciclo, no?
I soldi che danno mettono su fondi di protezione civile.
Ah, immagino.
Il comune mette 1.000 euro, con 1.000 euro non ci fa in cazzo, no. Ma non ci fa in cazzo nemmeno 100.000 euro, quindi mettono il minimo indispensabile perché tanto sanno che poi faranno cose fuori bilancio se c'è un'emergenza.
Oh, allora non sarebbe meglio prenderne atto e sopra... Esatto, ecco, no? Appunto, il problema della forma è esattamente questo. Da questo allora sì, stiamo freschi. E lì c'è un problema di fiducia che si innesca, evidentemente, no? Perché non c'è solo quello, però di fatto la questione centrale è questa. Noi continuiamo ad avere, a pretendere dal mondo che si comporti in modi nei quali il mondo evidentemente non si comporta più. E sarebbe tempo che ne prendessimo atto. Però, appunto, abbiamo detto che nel frattempo c'è il problema della forma. Se lo decliniamo in quest'ottica, il problema della forma, otteniamo esattamente il problema. Ovvero sia, una volta che hai costruito l'ufficio di cui parlavamo prima, questo ufficio diventa parte di un'organizzazione, quindi rientra all'interno di una struttura che di per sé ha dei valori securizzanti, perché è una struttura, e dà da vivere a X persone. No? Chiaramente. Allora come fai tu a spiegare a queste X persone che dopo 3 anni non servono più? È ovvio, o devono fare altro, quello che è. Devono fare altro ancora ci starebbe pure. Però è anche un problema di logiche all'interno del discorso sul lavoro, no? Noi abbiamo stabilito che il lavoro è diventata l'attività fondante e centrale per la nostra identità, ancora lo è.
Sulla Costituzione.
Piano piano, esatto.
Non è fondato sul divertimento.
No, è esatto. Infatti usiamo, fateci caso, fate caso a quante volte usiamo il termine lavoro per qualunque tipo di attività che non c'entra un cazzo col lavoro. Noi usiamo il termine lavoro per qualunque cosa. Tu quando saluti qualcuno, buon lavoro. Cioè, un mio amico infatti parte quei vaffanculi, no? Cioè, come dire, dice no, va, dimmi buona vita, che è molto meglio effettivamente, no? Però noi diciamo buon lavoro. Quindi, in un'ottica del genere, chiaramente questo tipo di attività, nel momento in cui dici che non serve più, non stai semplicemente facendo un'affermazione oggettiva, ovvero sia che non serve più e basta, ma stai implicando che quello che tu sai fare non serve più, quindi tu non vali più un cazzo e quindi la gente si spara, comincia a diventare matta, eccetera, eccetera.
Nello stesso tempo però si richiede una flessibilità, la possibilità di cambiare lavoro, infatti lo dice anche nel libro Il secolo ebraico, che dice che l'ebreo rappresenta esattamente quello che è oggi il capitalismo economicistico del XXI secolo, perché ti chiede di essere flessibile sia nel tipo di lavoro, sia nel luogo dove stai. L'ebreo errante, l'ebreo è quello che vive di commercio, quindi è in grado di modificare, e quindi è lui l'espressione reale di questo mondo, e lo descrive bene questo mondo, lo descrive come un posto dove te ti devi saper reinventare, reimmaginare, ricollocare, cioè tutta una serie di parole che vanno a farti pensare che te puoi fare qualunque cosa. Poi però il paradigma ti dice che il lavoro è per sempre.
Infatti, come vedi, questo è un palese modo per trasferire un concetto ampio in un concetto paradigmatico, no? Cioè, perché di fatto l'economia l'ha capito perfettamente questo discorso del processo. Però l'ha capito secondo i suoi criteri, quello è il problema, no, chiaramente. Però se tu lo dovessi prendere e trasferire sull'insieme delle attività umane, più o meno otterresti quello che dovrebbe grosso modo essere. Chiaramente, se abbiamo bisogno di una qualche forma di stabilità, e comunque abbiamo bisogno di una qualche forma di stabilità al di là dell'eccesso che abbiamo tirato in campo, dobbiamo trovare degli equilibri che siano dinamici. No? Perché è chiaro che tu non puoi, perché tutti quelli che hanno cercato di vivere il processo in quanto tale, l'oscillazione, come dicevano i romantici, sono tutti impazziti dal primo all'ultimo, da Novalis a Nietzsche, a Van Gogh, chiunque, tutti gli artisti che hanno tentato di essere coerenti con la visione processuale sono impazziti tutti.
Chiaramente non erano perfetti come noi.
È chiaro, ovvio. Però diciamo che un sospetto te viene, no? Allora dobbiamo trovare, tant'è che Maffesoli, devo dire, tanto per cambiare, trova una formula che è magnifica, che è quella del radicamento dinamico. radicamento dinamico è esattamente questo set di cose che tu dovresti riuscire a realizzare per poter, no? Allora, le tue basi che devono essere, le tue radici devono essere necessariamente reali, no, ma sono fondamentalmente simbolico-immaginali. Quando tu hai una casa, sta casa la porti con te, come la lumaca, non serve che ci rimani dentro. Esatto, chiaramente, no?
Questa cosa qui che sta dicendo lo dice perfettamente, viene fuori perfettamente nel Teorema del Delirio, un bellissimo film un po' distopico, dove uno si impazzisce cercando il nome di Dio dai numeri. E a un certo punto impazzisce completamente, come dici te, e che chi ha provato a entrare nell'infinito impazzisce.
Ma non abbiamo visto questo film?
Il Teorema del Delirio.
Ah, ecco, infatti mi pareva che uno che impazzisce
si fa un buco nella testa o trama, no?
Sì, me lo ricordo. Infatti,
il cervello è quello razionale, che è quello che va X, e poi è contento, cioè vive tranquillo. Quindi c'è proprio questa necessità di trovare una soluzione al non essere mai stabili, perché vivere un processo e riuscire poi a, quindi anestetizzando la parte razionale, a farci pace, come appunto dice Montesori.
È un problema effettivamente estremamente interessante, ma estremamente complesso da trattare, soprattutto da trattare in un mondo dove non c'è per niente la percezione della necessità del problema, o meglio c'è, ma non viene poi tematizzata chiaramente, no? Perché appunto il discorso della risocializzazione al lavoro, la necessità di cambiare attività, eccetera, eccetera, guarda caso riguarda soltanto l'individuo, non riguarda la struttura. In linea di massima la struttura permane, poi cambia, vengono...
percepisco un po' in tutto. Cioè,
per forza, perché sta diventando, come dire, talmente evidente che, insomma...
Impariamo che la relazione è... noi esistiamo, ci comprendiamo in base a come ci vedono gli altri. Quindi ognuno dovrebbe trovare nell'altro il se stesso. Poi, invece, dobbiamo definire un rapporto tra generi come se io fossi solo maschio e lei solo femmina. Invece io mi devo riconoscere lei come lei si riconosce a me. Quindi certo, siamo uguali. Cioè, che tu sia... oggi dovresti essere oggi donna, domani uomo, dopodomani uno delle LGBT, uno qualsiasi. Cioè, quindi in realtà non sei una cosa che è unica e stabile. Dovresti essere più cose in base a quello che hai da fare. Se io mi devo cucire una sciarpa che me l'ha insegnata la mia nonna, sono più femminile perché guardo i colori, guardo il tessuto. Se io cucino, devo sentire l'arte che c'è all'interno dei materiali. O se io pulisco la casa, rientro in quel ruolo che mi ha dato la mia nonna del prendersi cura di, che poi se ne prende cura chi lo deve fare. Non è che se ne prende cura perché è donna, se ne prende cura perché lo deve fare di prendersi cura. Poi che l'abbiano fatto le donne, quindi siano chiaramente più brave, perché voglio dire, è diverso, è semplicemente esperienza e trasmissione di esperienza.
Sì, io da questo punto di vista temo di dover di avere qualche piccolo, come dire, qualche piccola perplessità, perché questo secondo me è un altro dei quei tipici discorsi che prescinde radicalmente dalla realtà corporea.
La realtà è,
cioè,
esatto.
Il corpo c'è, vuoi dire, puoi fare quello che puoi dire quello che te pare, però c'è.
Corpo. Però quello, quindi, che fai, sai, è saper fare come se.
Ecco, quello può essere perché benissimo. Perché
non è che puoi esserlo, però fai come se.
Assolutamente sì, ma poi da un punto di vista di dimensioni...
In quel momento una dimensione che...
da un punto di vista di dimensioni psicologiche e simboliche, tu puoi essere letteralmente quello che vuoi, però non ti puoi dimenticare del fatto che comunque hai un corpo, perché quello ce l'hai, e gli chiacchiere stanno a zero, insomma, quindi...
Però devi... una cosa è essere un attore e però conoscere la persona che stai interpretando, perché l'attore deve conoscere chi interpreta, per interpretarlo nel migliore modo. Il più bravo attore è quello che sembra proprio.
Oh, però tieni pure presente un'altra cosa, che nella faccenda della Vexel Vicum tocca starci un attimo attenti anche lì, no? Nel senso che c'è la Vexel Vicum, i Simbel, ma c'è anche la profondissima posizione di individualità.
Sì.
Quindi l'equilibrio è fondante. Cioè, non è che l'altro è l'unico modo attraverso il quale ti riconosci. L'altro è parte del processo attraverso il quale ti riconosci.
Senza equilibrio ti perdi nell'infinità.
Ma infatti il grande problema di oggi è questo, ovvero sia che manca radicalmente la parte soggettiva. La parte soggettiva è il problema oggi, nel senso che tu, se entri in un processo relazionale senza avere un minimo di conoscenza. Perché conoscere te stesso è così importante? Perché conoscere se stessi vuol dire avere quella fiamma di individualità che ti permette di poter fare delle scelte, di poter decidere quando, come, perché, cosa e via discorrendo, e portare questo all'interno della relazione. Perché altrimenti tu sei un parassita. E quello è il problema. Cioè, nella relazione che dai tu che non hai nulla? Devi in qualche modo poter dare all'altro qualcosa, no? Perché altrimenti non è semplicemente il fatto del riconoscerlo, ma è anche il modo in cui vedi il mondo, la tua esperienza vissuta, tutte queste cose sono parte integrante.
Ci deve avere un corpo.
Esatto, e quindi questa cosa è esattamente quello che ci sta sfuggendo, perché oggi nell'ansia relazionale che viene, pare che sia senza la relazione non succede nulla. No, senza la relazione non succede nulla fino a un certo punto, cioè la relazione può fare quello che deve, cioè può essere vessel vehicle nel momento in cui la mettono in atto persone che siano almeno un minimo soggettive. Poi è ovvio che andavano a essere soggetti compiuti, perché una delle cose magnifiche di Simmel è che ti dice che il soggetto non è mai compiuto, che il soggetto è l'infinito, e quello è il punto. Noi siamo infiniti, noi siamo costantemente in cambiamento, in metamorfosi. Quindi
è
quello,
un discorso di paradigma, ma potrebbe diventare un per a innescare ciò che serve per una metamorfosi, potrebbe essere importante lavorare sulla creazione del sé. Quindi
quello è fondamentale, come dire, il lavoro su di sé è sempre stato centrale.
Prescolare, per intendersi.
Ma neanche, nel senso che una cosa, per esempio Humboldt, che è quello che ha diciamo, concettualizzato la Bildung, ed è quello al quale è intestata l'Università di Berlino ad oggi, quindi insomma un personaggio importante, no? È stato ministro della pubblica istruzione in Germania al tempo, ai tempi di cui stiamo discorrendo, quindi seconda metà dell'Ottocento, se non vado errato, e la prima volta che gli andarono a dire di venire a fare il ministero dell'istruzione, lui gli disse no, devo lavorare su di me. E loro gli dissero, ma come devi, è qui molto più importante che tu gli faccia. E lui disse, se tu non sai su di te, non serve a niente per gli altri. E quello è il punto centrale, no? E Humboldt è quello che scrive alla moglie, io sono quello che sono perché ci sei tu, perché sennò sarei altro.
Quindi,
capisci?
Però secondo Humboldt è un processo che te puoi iniziare in qualunque momento.
La Bildung è eterna. Finché duri vai, cambi attraverso l'influsso degli altri, ma rimani comunque anche, come dire, consapevole protagonista del tuo cambiamento interiore, no? Perché quello è il punto, cioè l'ETET è questo. L'ETET vuol dire valorizzare tutti i poli coinvolti, non sceglierne uno. E noi invece continuiamo, no? Allora, la relazione improvvisamente c'è solo la relazione, no, perché è un'altra forma di out-out, non cambia nulla. Il cambiamento è nel momento in cui la relazione e il tuo essere interiore sono in un equilibrio, perché altrimenti non c'è dinamismo.
Ci sono perché sono in equilibrio.
Esatto, esistono nell'equilibrio, ma devono esserci perché ci sia questo equilibrio, se no l'equilibrio non lo troverai mai, evidentemente.
È la stessa cosa tra diurno e notturno, come dice
esatto.
La parte del diavolo.
Sì, assolutamente, quello è un tema di una spinosità inaudita, soprattutto adesso parlarne è una cosa che sì. Ci avverso proprio manco.
È bello il libro.
Molto, quello è uno dei più bei libri che abbia scritto, secondo me, Maffesoli. Hanno scritti parecchi belli, sono quasi tutti, gli ultimi, vabbè.
Pensavo il rapporto tra identità, idem e its di Rigel. No, no. Della possibilità della relazione, se non c'è X non c'è relazione, rimango.
Esatto, infatti questa cosa della costruzione interiore è il principale tallone d'Achille col quale abbiamo a che fare oggi. Cioè noi oggi siamo talmente estrovertiti, no? Che improvvisamente non abbiamo più nulla da mettere sul mercato, no? C'era una cosa, Franz è il mio nome di Bennato, esatto, Franz è il mio nome e vendo la libertà, no? Esatto, quello. E se non hai niente da offrire al mercato, cioè, che è una brutta espressione per molti versi, però di fatto implica anche una tua capacità creativa, una tua possibilità di portare, dare
nuovo,
un...
Se non hai niente da offrire.
Esatto, e quindi una delle cose che andrebbero potenziate evidentemente è il lavoro su se stessi. Che è difficile perché il lavoro su se stessi oggi come oggi è diventato quasi impossibile, ma non voglio dire impossibile perché...
Quello che fa il buddismo e fa la filosofia.
Tutte le filosofie orientali lavorano tutte su questo, non a caso, no? Però dobbiamo trovare dei modi per cui questa cosa diventi plausibile in un quadro occidentale. Perché in un quadro occidentale è tutto molto più complicato, evidentemente. No? Ieri stavo facendo vedere a Serena, l'ha fatto vedere anche a te se non sbaglio, la pubblicità di Adobe Premiere, no? Che dice cosa? più immaginazione e meno elaborazione. Loro. Cioè, tu li guardi e dici, ma che cazzo mi sta a piacere per culo? Cioè, dopo che mi hai detto che io posso essere fotografo solo se ho un cellulare di ultima generazione, la suite dei programmi che mi permettono di cambiare qualunque cosa io abbia scattato, che a quel punto tanto vale che non scatti niente e crei direttamente un quadro, perché poi dove... No? Però dopo mi viene a dire, a meno, più immaginazione, ma vaffanculo,
no? Che roba fuori, cercato, così. L'ho trovato traccato, quindi...
Ed è tutto così, capito? Come quelli che ti dicono la carta di credito, ah, ci sono alcune cose che non hanno prezzo. Tu mo dici a me, tra l'altro, che tu ti stai travestendo da uno che mi permette di fare le cose a me con i miei soldi. Cioè, non so se è il bello, no? È che queste dinamiche uno lì per lì non le vede, ma quando cominci ad analizzare un attimo, dovresti andare dal casino e menaglie.
No, invece loro perché... hanno capito benissimo che noi abbiamo bisogno di qualcos'altro. Oltre
ma figurati, però appunto, siccome questa cosa andrebbe messa in chiaro, in modo che alla fine possiamo menaglie tutti insieme, esatto. Perché ecco, la cosa sarebbe quella. Però, detto questo, il problema è, come vedete, estremamente multiforme, nel senso che da che parte passiamo, come facciamo, quali sono gli strumenti, quali sono i mezzi, una fatica infernale. Quindi, però, altra cosa, ricordiamoci che la metamorfosi accade. Cioè, l'idea che noi si possa fare la metamorfosi sta poco. Noi possiamo in qualche modo gestirla una volta che la riconosciamo, perché? Perché ci dovremmo adattare. Infatti, uno dei miei eroi preferiti quando ero piccolo era Silver Surfer, che secondo me è una delle più belle immagini del pianeta, proprio perché è quello che fa surf sull'energia. Esatto, quindi è perfetto. E il surf è una bellissima immagine, perché il surf è un'attività che comunque implica una tua capacità, ma ovviamente implica una tua dipendenza dal contesto. Non fai surf come ti pare, fai surf su quell'onda lì. Quindi sei bravo, per carità, resti in piedi, però comunque è l'onda che ti porta in giro, non tu. Quindi anche lì, no, c'è tutta la faccenda della navigazione a vela, la navigazione a motore, gli impatti psicologici e immaginali dei due tipi, ce ne so, cioè da lavorarci su queste cose che non finiscono più. Però torniamo un attimo qui da noi, perché potrebbe essere carino, e guardiamo questa frase qui, se non sbaglio, esatto. Che se ne vede un pezzo perché la scrolliamo adesso, ed è la citazione da Ponte e Porta, che secondo me appunto è di fatto quello che dice Weber, no? Che dice nel momento stesso in cui, vediamo un po', eccolo qua. No, quello sotto. Where is the bridge? Sì, allora, mentre il ponte indica immediatamente l'abilità dell'uomo a connettere le cose, allo stesso modo la porta indica l'interdipendenza delle due attività. Tra l'altro vi faccio presente che yoga è esattamente questo. Yoga è qualcosa che connette, lega e allo stesso tempo separa. Quindi stiamo proprio nel pieno della questione. La porta rappresenta in un modo più netto come separare e connettere siano soltanto due facce della stessa identica medaglia. L'essere umano che costruì una casa, perché diciamo di fatto questo, come il primo costruttore di porte, rivelarono l'attività, la capacità specificatamente umana sulla natura, in quanto lui o lei tagliarono una porzione fuori dalla continuità e l'infinità dello spazio e l'arrangiarono in una particolare unità in accordo con un solo significato. È praticamente testuale. È l'idea della sezione finita, tale e quale proprio, no? Quindi il punto è questo, e lui questa la definisce come...
rivelazione, grazia.
Esatto, e lui la definisce come la specifica capacità umana sul mondo.
Quindi Weber,
che
Weber
non è poco, voglio dire.
È l'uomo la porta. Perché se la sezione è finita...
Ora Weber sulla faccenda della porta toccherebbe studiarlo un po' meglio, perché...
Come dire? Dell'infinità priva di senso e trae senso
cui viene dato senso e significato da parte dell'uomo. Sì,
l'uomo,
esatto.
Quindi può accedere a lui la porta.
Ma infatti credo che in questo saggio ci sia anche una piccola critica di questo discorso, nel senso che Weber per certi versi è titanico.
Sì.
No, nel senso che richiede all'uomo delle cose che sono al di là dell'uomo, perché c'è
lo
questo anche questo discorso dobbiamo farlo, nel senso che noi pretendiamo dall'uomo cose che non sono umane, e vale per tutto, no? Nel senso che il problema
è all'incrocio dei venti, è bruciato vivo, quindi...
esatto, no? Per cui il problema, dal mio punto di vista, per esempio, uno dei problemi della democrazia è questa richiesta di obbligo alla partecipazione, che non è detto che tu debba necessariamente partecipare, ma allo stesso tempo, nel momento in cui tu non partecipi, manco hai voce in capitolo, dal mio punto di vista. Allora, non vuoi? A posto, ma manco voti. Non è che poi improvvisamente arriva quello che ha motosega e tu improvvisamente, ah, che bello, lo voglio votare. Eh no, calmati, parliamone. Perché ci sarebbe da regolare la questione, no? Tant'è che una delle mie tante questioni era che se noi semplicemente, dopo tre volte che non voti, te levassimo il certificato elettorale... No, te lo diamo, poi mo devi venire a chiedere e te lo ridò. Sì. Però vuol dire che ti devi muovere. Sai quanti ce ne leveremmo di mezzo?
Secondo me potrebbe.
Senza aver fatto niente, no? Perché tu che fai? Semplicemente te lo rimuovo, me lo vieni a chiedere, almeno manifesti, fai un minimo di cosa che mi faccia vedere che ti interessa. Esatto. Ecco, già quello sarebbe simbolicamente importante, perché devi a un certo punto sottolinearlo. È vero che non te devo obbligare a farti i conti, a capire che devi votare, però poi non mi devi rompere palle.
Non per le cose personali, però per caso... Te devi essere in grado di farmi votare dove cazzo mi pare a me.
Anche per carità, figuriamoci.
Io dopo sei mesi a Livorno.
Ma è tutto 800.
A Livorno vado a prendere il certificato elettorale, no, ma lei deve votare a Perugia. Fatto me sei mesi, sono qui, sono residente lì. Ma non c'è stato tempi tecnici per cambiare, partire per il culo. E non faccio.
Siamo sempre nell'Ottocento, no? È sempre, il problema è sempre quello, siamo sempre nell'Ottocento, sono delle richieste di stabilità che non hanno più senso, allo stesso modo per l'università per la quale io teoricamente dovrei vivere a Narni.
Ma se mi riconosci come
insomma,
un documento, scusa, non voglio dire, dove sono casa mia.
Capito, e questo richiede una radicale modifica del paradigma, perché oggi purtroppo il paradigma è sempre quello. No?
Porto la ricetta elettronica... Quando poi mi dice un attimo, guardo se c'è da pagare perché siamo in un'altra regione, ma che cazzo dici?
Beh, è differenziato, no? È tutto. È come dire, l'autonomia differenziata dove pensi di andarla a pescare, come si dice?
Ma tutte le auto arrivano
dentro. Ok, allora direi che facciamo un piccolo break al momento e poi continuiamo.
Una domanda.
E da qui ci si collegava al fatto del ponte porta, quindi il ponte che collega le varie attività, la relazionalità proprio dell'essere umano in sé, e la porta invece che è contraddittoria, perché possiede un'apertura ma anche una chiusura.
Contraddittoriale.
Contraddittoriale, sì. E da qui c'è il collegamento con l'azione reciproca anche, per cui... è quel collegamento, quella funzione di unione che è propria dell'essere umano e che bisogna rimettere al centro, proprio perché viviamo in un paradigma appunto divisivo e ritrovandoci in una nuova tipologia di conoscenza è importante anche rivalutare queste tipologie di realtà. Successivamente si fa il collegamento con la sezione la definizione di cultura, quindi la sezione finita dell'integrità del presente del mondo, alla quale l'uomo contribuisce senza significato, per cui è importante dare questa accezione dell'infinità in quanto noi siamo esseri sociali, culturali, quindi situati all'interno della società, e da qui il collegamento comunque sempre ponte porta che abbiamo fatto con la definizione di prima e poi l'aspetto qualitativo del rapporto quindi rivalutare questa concezione della non divisione appunto come ripetiamo perché comunque questi temi più volte e l'illusione della scienza che è errata, quindi appunto c'è nel senso che l'illusione di una scienza esatta sempre come punto di riferimento non è più possibile oggigiorno e da qui
e ce lo dice la scienza però
ce lo dice la scienza, esatto, sì.
Sarebbe carino, dagli retta un attimo intanto.
E da qui la visione di Anshamlu, la visione di Goethe, quindi questa relazione forte sull'oggetto materiale, proprio in un certo senso, che trascende e proprio è presente all'interno del nostro essere, del nostro mondo.
Ok, stop e vediamo un attimo i testi. Allora qui c'è una la traduzione, cioè la parte, uno dei passaggi weberiani un po' più articolato, quindi non vi sto a tradurre la cultura finale perché tanto lo sapete, ma prosegue con la precondizione trascendentale di ogni scienza culturale non è che noi apprezziamo o riteniamo una aspettate mi sono perso una cultura particolare o anche ogni cultura degna di valore, ma che noi siamo esseri culturali dotati della capacità e del volere di adottare una deliberata posizione nei confronti del mondo e di attribuirgli da questa posizione significato. Quindi, come vedete, qui ci abbiamo anche una fortissima ricaduta simbolica sulla posizione eretta, no? Quando dici in inglese stand up è esattamente questo, adottare una posizione dotata di senso sul mondo. Noi l'abbiamo perso, no? Noi abbiamo, non abbiamo un verbo esattamente, no? Alzati in piedi, lascia il tempo che trova. Però sappiamo pure che quando devi andare a protestare o fare qualcosa, t'alzi in piedi, cammini, stai in piedi, cioè è sempre un gesto che si carica di una serie di dimensioni assolutamente altre rispetto alla semplice fisicità della cosa. Dopodiché abbiamo appunto, stabiliamo, dimmi.
L'uomo cammello di Nietzsche può cantare.
Me lo ricordi?
Eh?
Ah sì, decisamente. La posizione è fondamentale in tutte le cose che avete visto, anche in tutte quelle cose dell'evoluzione, no? Che succede che il momento, il culmine è quando sei dritto. A un certo punto, quello purtroppo appunto abbiamo passato il culmine e stiamo scendendo dall'altra parte. E quindi che succede? Che poi dopo che elaboriamo un attimo sul fatto che effettivamente è come se stessero dicendo le stesse cose, ma andiamo un po' avanti. Che succede? Quando la prima casa fu costruita, when the first house was built, quando la prima casa fu costruita, un pezzo, una parte di spazio fu così messa insieme e separata dal resto del mondo. Ok? Quindi l'atto culturale presuppone un interno, un'interiorità, un luogo inoffensivo nel quale trovare rifugio da tutte le incertezze esterne, dandogli una coerenza costruttiva su un set di scelte e di valori. Quindi, più o meno, questo dico io, non è nessun altro. Comunque, il problema qual è? Che questa esteriorità minacciosa è costantemente in rapporto con l'interno. Non è in out-out, è at-at. Quindi, in virtù del fatto che la porta forma una connessione tra lo spazio degli esseri umani e tutto ciò che esiste al di fuori, trascende la separazione tra l'interno e l'esterno. Questa è Simmel ed è, come dire, piuttosto importante. La porta parla. È assolutamente essenziale per l'umanità darsi un limite, ma con la libertà di sapere che in questo modo lo potrà rimuovere o piazzarsi al di fuori di esso. E qui cominciamo ad andare su degli aspetti un attimo più impegnativi, come si dice.
Questa interpretazione, oltre che comunque l'importanza e la difficoltà anche di applicarla, di comprenderla bene, cioè mi fa dare una chiave di lettura diversa da tutti gli utilizzi che nella musica e nella filmografia abbiamo dato a porta.
Sì.
Dal non aprire quella porta ai Doors, dalle 32 porte.
Sai che i Doors prendono il nome dal romanzo di Aldous Huxley,
sì,
no?
Sì,
The Doors of Perception, non a caso.
10 anni fa.
Ah, sì. E quindi sì, assolutamente, la porta è uno dei, non a caso, dicevamo bussate e vi sarà aperto, però appunto poi devi entrare e lì cominciano le questioni complicate, no? Però appunto la porta, assolutamente, e la porta è in questo senso un altro di quegli oggetti spaziali che trascendono lo spazio, no? Vedi la porta è sì, entri, però se tu vedi un'immagine in cui c'è una porta socchiusa, tu non sei in grado di capire se si sta aprendo o se si sta chiudendo.
Il vampiro non può entrare,
non può varcare la soglia, infatti si chiama una ghost più o meno apposta, perché il tema della soglia è un tema centrale, non a caso la soglia è una figura del limite, sì. Quindi siamo sempre lì, nel momento in cui tu apri una porta, poni un limite che può addirittura diventare inviolabile in certe condizioni, come per i vampiri, ma comunque ha un valore simbolico inaudito. La porta, il guado, sono sempre quelle immagini che trovi nei miti, passando le quali improvvisamente sei da un'altra parte, no? Perché è esattamente quella l'idea. Ed è uno dei... Esatto, tra l'altro, capito? Come si dice? Allora, diventa un po' lo stesso fenomeno della moda, se ci pensate, no? La moda ha una coppia di valori che è inscindibile, adottando una cosa ne rifiuti altre e non puoi separarle. Allo stesso modo il link tra interno ed esterno non è abolibile, quello è il problema, cioè nel momento stesso in cui apri una porta, crei una porta, crei questa dinamica che non è più disponibile da parte tua per molti versi, e quindi ti porta, no, ad avere una serie di conseguenze. Porta insieme e separa, e così facendo soddisfa i desideri contrastanti della natura umana. L'essere umano è quello che, come avevo scritto in quel famoso libro del 2005, è l'essere mediano. Noi siamo perennemente in equilibrio sulla soglia, quello è il problema. Cioè noi siamo definiti da questo essere in equilibrio per certi versi, che può essere l'essere in equilibrio degli acrobati, come dicevamo, mi pare ieri, se non ricordo male, no? Come dice Sloterdijk in quel bellissimo libro.
Come il quinto elemento, è la chiave, la porta tra due mondi. Mm-hmm. Cioè noi abbiamo bisogno della porta e in un certo senso siamo la porta.
Ah, anche, esattamente. Ed è un po' quella la complicazione dell'affrontare il discorso, come si dice, no? Allora, che ci dice Simmel? La finitezza nella quale abbiamo fatto ingresso, in qualche modo, è perennemente in contatto e confina con l'infinitezza dell'essere fisico e metafisico. In questo modo la porta diventa l'immagine di questo luogo di confine, dove l'essere umano actually will stand or can stand, dove di fatto l'essere umano può stare o sta o può stare. Ecco il punto. Allora, io su questo poi non credo di averlo scritto in questo saggio, ma questo diventa anche in qualche modo l'orlo del caos, della cosa, no? Della teoria del caos. La teoria del caos ci dice questo, che c'è Kaufman, tra gli altri, ha fatto una serie di esperimenti su questo argomento, ovvero sia dov'è il luogo migliore per l'evoluzione. No? Allora, ci sono un continuum fatto dal massimo ordine al massimo caos. Allora, c'è una parte che è troppo ordinata per permettere il progresso della vita, c'è una parte che è troppo disordinata per permettere il progresso della vita, c'è una brevissima fascia, che è l'orlo del caos, dove i processi assumono delle dinamiche che sono totalmente incomparabili a tutte le altre. No? Lì accadono cose, creatività, creazioni inaudite come la grande ondata del Permiano, in cui improvvisamente arrivarono miriadi di specie animali che non si è capito da dove sono saltate fuori, ma di cui abbiamo evidenze archeologiche e paleologiche piuttosto serie, e quello è il punto nel quale bisognerebbe stare per poter stare al meglio. No? Quindi in un equilibrio costante fra ordine e caos, che però sia un equilibrio non statico, quello è il problema, è un divenire costante sul quale dovresti stare, il famoso surf, la porta, cioè tutte queste cose ci parlano di quel momento di grazia che è il flusso, come si era detto per altri tipi di ragionamento, ma dovrebbe essere lì. Noi ci siamo ritirati nella parte dell'eccessivo ordine, evidentemente.
La domanda era questa: è veramente possibile stare nel posto di massima generazione?
Io credo
è il posto dove noi possiamo entrare per generare, ma riuscire per...
Credo di sì, fondamentalmente è quello il punto. Nessuno di noi è in grado di reggere questo genere di cose ad oggi.
Quando muore Spock, viene mandato sul pianeta che viene terraformato con questa arma, questo sistema arma che per generare distrugge tutto. Distrugge la superficie e si genera una vita proliferante. Ma per chi va a salvare Spock, cioè a riprenderlo, perché anche lui era ritornato in vita grazie a questa generazione, è un posto ostile, devono prenderlo e portarlo via subito.
Certo,
quindi questa immagine gli dava appunto l'ostacolo di dire: noi non possiamo stare in un posto che genera in continuazione.
Beh, no, è anche un problema di ritmo anche quello, no? Se siamo esseri ritmici non possiamo stare sempre nel... Ma come la felicità, lo stesso discorso identico. Cioè sono tutte quelle figure che noi abbiamo dato a questi momenti alti, no? Questi kairos, questi momenti specifici, questi attimi particolari, queste epifanie, queste rivelazioni, chiamatele un po' come pare, che però sono date, non è che tu puoi vivere perennemente in quello stato, perché quello stato ti incenerisce. Il problema è che ti devi rendere conto del fatto che hai occasioni di arrivarci, hai occasioni di che sono numerate in qualche modo. C'è una frase bellissima di un gruppo che si chiama Beautiful South, che dice: you can't have too many good times, baby, you can't have too many lines. Non puoi avere troppi momenti piacevoli, non puoi avere troppe battute. No, c'hai il giusto delle battute che hai, no? Quindi te devi pure rendere conto a un certo punto che finito, insomma, la tua parte l'hai fatta, il che ovviamente contraddice tutta una serie di logiche che continuiamo ovviamente a portare avanti, queste fregnacce qui, eccetera. Però il punto centrale è che vorrei che vedeste esattamente questo, ovvero sia che sono delle immagini che tornano, cioè le trovi ovunque, non sono soltanto loro, vabbè che l'hanno scritta in momenti che effettivamente erano meno facili da usare queste immagini, no? Perché a noi ci vengono spontanee sulla scorta di decenni di cinema narrativa, esatto, eccetera.
Anche Star Trek,
appunto, questi c'erano il Buddenbrock e Buonanotte, insomma, quindi riuscire a immaginare questa cosa dal mio punto di vista è già enorme.
È un'artistica.
Esatto, certo. E infatti manco a dirlo, poi menziono il ponte della spada, menzioniamo il ponte della spada, perché il... Schwelle des Augenblicks, non mi ricordo manco più che vuol dire. Vuol dire Augenblick vuol dire battito di ciglia. Però ecco, diciamo che questo ponte della spada, che non è proprio esattamente un ponte normale, ma è la figura contraddittoriale del pericolo che corri, no? Perché ha messo il filo della spada, quindi bene o male, tutta sta comodità non ce l'abbiamo. E dico, no, dice qualcuno, dico, non mi ricordo più. È il punto nel quale il senso comune, eccolo, viene rivelato come ciò che, al quale siamo diventati abituati, al quale ci siamo abituati, attraverso l'uso quotidiano. Sta mosca lo conciamo. Un altro cazzo da fare, tu? Devi rompere i coglioni, com'è? Ho capito, ma santa Madonna. Ecco, vedi, e... rispetto al senso comune, come dicevamo prima, grazie a questo senso dello stare sulla soglia e quindi finalmente dell'essere sul punto di, puoi goderti la piacevole sensazione di fluttuare per un attimo tra paradiso e terra, tra terra e paradiso, tra cielo e terra. È il momento nel quale appunto l'uomo diventa consapevole della convenzionalità primordiale della cultura. Questo è il punto, nel momento in cui ti rendi conto che tutto ciò che ti circonda è comunque frutto di una convenzione, qualcosa che hai fatto tu, la famosa sezione finita, che non hai fatto tu, ma comunque che qualcun altro per te o che tu stai collaborando a fare per molti versi. E chiaramente tutti i riferimenti alla mitologia non sono casuali nel caso, evidentemente, non l'avreste capito. Tutti quelli che hanno in qualche modo avuto a che fare con queste dinamiche ne riconoscono la difficoltà, e soprattutto riconoscono la difficoltà del gesto dell'aprirsi al possibile o di portarsi al limite, no? Che era quello che stavamo dicendo molto poco fa. Di fatto solamente gli eroi passano sul ponte della spada, e infatti questo è uno dei grandi temi interessanti che dovremmo tenere presente, no? Perché uno dei motivi per i quali il Campbell è diventato poi l'ABC della composizione di storie oggi, che il quale Campbell è quello del famoso Eroe dai 100 volti, il viaggio dell'eroe e tutte queste cose qui, è quello attraverso il quale oggi si crea la gran parte della fiction esistente, no? Quindi, come vedete, siamo perfettamente per molti versi nel bagno di coltivazione di questo genere di immaginari. E il punto dell'eroe qual è? Perché se ci avete fatto caso, gli eroi normalmente non fanno una brutta fine. No. Lo trovate, ci sono miriadi di citazioni dal rock sugli eroi che sono di una bellezza assolutamente inaudita, no? Nel senso che appunto gli eroi sono quelli che muoiono giovani. Se voi volete un riscontro di questa cosa, pratico, no? Guardate sulle macchine ad oggi ancora. Non ci sono più granché, stanno passando alla fine, però per tanto tempo ci sono stati quelli che attaccano gli adesivi dietro, no? Allora voi guardate quanti adesivi degli Stones ci sono e quanti adesivi dei Doors ci sono. I Doors sono assolutamente da un'altra parte, perché? Perché Jim Morrison è morto. Figliacchiere stanno a zero. Quando uno muore, fa quello che deve fare l'eroe, l'eroe muore. Perché dopodiché, se no, ti trovi in quella bellissima serie di cartoni animati degli eroi ai quali vengono chiesti i costi,
Sì,
non ha mai fatto i danni, ma a te pare possibile? Cioè, vi rendete conto di carattere? È bellissima quella serie, no? Perché ti mette veramente davanti al fatto che parliamo di cose che sono incommensurabili, perché se tu vuoi mettere l'eroe qui, l'eroe qui diventa una catastrofe, perché te rompe le macchine, fai danni collaterali, rompi i palazzi, dopodiché devi chiedere danni alla comunità, ma se ti pare che ha una dinamica eroica tu puoi applicare questi ragionamenti, non stanno in cielo
così
né in terra.
lui, One Punch Man viene odiato dalla popolazione, cioè da un cazzotto lui spacca una città.
Esatto, capito? Allora, se vuoi cominci a mescolare i piani, diventa una catastrofe, quindi l'eroe deve morire. L'eroe non si può pensare che poi dopo che sei stato eroe, che fai? Come fai a continuare a vivere, tra l'altro?
L'avevano
Quando hai
capito
vissuto, no, in pieno questa dinamica, dopodiché il resto, no?
Romani, perché il dictator, che è l'eroe che salvava la Roma, durava il tempo che serviva, poi doveva sparire.
Su quello ho qualche dubbio, nel senso che il dictator è un ottimo strumento, ma non è un eroe.
Ah, ok.
Il
Cioè,
dittato si
una
fa
buona
carico, è
organizzazione.
uno che si fa carico di una rottura di coglioni, per carità, per certi versi eroica, ma non quel tipo
Ok,
d'eroe,
non
no?
è l'eroe
Però vedi, per esempio, il Signore degli
generale.
Anelli, che da questo punto di vista credo che sia un testo di una genialità. Aveva
Sì.
capito come aveva capito l'epica, la simbolica Tolkien, pochi altri,
Frodo deve andare via.
però doveva andare via, un po' mica rimane qui. Quello è il punto, no? Cioè, non c'è il bis tutti felici e contenti per l'eroe. L'eroe deve andarsene, non può più stare qui perché è di un'altra
Lo
banda, di
zio
un'altra
di
lega.
Frodo, invece, secondo me va capito meglio,
Bilbo.
Bilbo,
È
perché
Bilbo.
lui parte per un'altra avventura.
Sì.
Mentre Frodo se ne va perché ha la morte dentro,
Sì.
Bilbo, che è vecchio, se ne va per un'altra avventura.
Sì. Perché
Morirà, per l'amor del cielo,
sì, no, ma
però
Bilbo è meno, è meno,
è
Frodo.
meno eroe.
Frodo è troppo, quindi Frodo veramente è uno dei personaggi più tragici in assoluto nell'ottica simmeliana, nel senso
Sì,
che poi
sì, sì, sì.
sta cosa non la mettiamo quasi mai in luce, ma di fatto Frodo fallisce. Quello è il punto. Cioè Frodo è un eroe nonostante se stesso, perché? Perché quello che gli permette di riuscire a fare quello è
Esatto,
Gollum,
è
no?
Gollum.
Quindi il male che ti
È lui che
permette di... Cioè
ruba
lì,
l'anello perché
capisci?
quello lo stava tirando via.
Esatto, cioè lì c'è veramente tutta una serie di dinamiche simboliche inaudite, perché per quanto tu sia buono, per quanto tu sia disposto al sacrificio, a livello razionale non ci
Non ce la
riesci,
fai, non ce
perché
la riesci.
l'anello è troppo. No, ci deve saltare fuori il totalmente inatteso che hai giudicato male, che ti fa schifo, che è insopportabile, che sibila, è inaffidabile, eccetera, perché per caso e per accidente le cose si mettono a posto. Guardate che è
Nasce
enorme sta
l'eroe
cosa.
per fine cattivo.
Esatto, capito? Lì il bello, cioè quello che accade nell'equilibrio delle cose, ma tu non c'entri niente. Ecco perché vi dicevo che la metamorfosi accade, perché per quanto tu voglia farla accadere, non ci riesci. Quella, la grande questione, la chiusura del Signore degli Anelli, è assolutamente inaudita da un punto di vista simbolico. Al di là del fatto che sceglie di far diventare l'eroe il mezzuomo, è già lì. No, rispetto alle retoriche del tempo era una cosa assolutamente assurda, perché c'è Boromir e c'è Eomer e ci sono tutti, c'è Aragorn, tutte queste persone che contano un cazzo in ultima analisi, perché non possono fare altro che, nella migliore ipotesi, distogliere l'attenzione di...
Si inchinano poi a mezz'uomo.
Esatto, ma pure il mezz'uomo non riesce comunque. Quello è il punto centrale, capito? La bellezza della soluzione del Signore degli Anelli è che tutto succede per sbaglio. Come normalmente accadono le cose, capito? È la totale negazione, dell'idea del progetto. Il progetto non funziona, il progetto riesce a funzionare perché comunque per certi versi, per altre situazioni, era meglio che succedesse, ma tu non c'entri niente, sei fuori. Tant'è che Frodo appunto torna, che è annichilito, poveraccio, perché ha fallito. Ha tradito tutte le aspettative, quelli che sono attorno. Qui possiamo fare una lunghissima serie di ragionamenti su questo, però di fatto il punto centrale è quello: l'eroe deve andare via. Ercole muore giovane, tutti.
Il ragionamento di Frodo inizia quando è il suo
Samuel, San Gamgee,
che se deve tagliare sulle spalle.
Sì, sì.
E lui ha ceduto prima.
Sì, beh, vabbè, era anche effettivamente,
sì,
come dire, no?
Però,
come dire, un compito,
di una cosa,
un compito
che
inaudito.
Più pesa,
assolutamente, sì, sì. E l'anello è la tecnologia proprio in pieno, totalmente. Totalmente, sì, esatto. Il disastro della natura di Isengard, no? Esatto. Cioè, c'è tutto, ha capito tutto quello. Una cosa a mettere giù, no? Mi lascia proprio pieno d'ammirazione, ti fa sentire a merda anche perché... E quindi dicevamo che solo gli eroi sono destinati, come dicevo allora, perché, tornando alla faccenda del coso, perché l'eroe in qualche modo, grazie al suo sacrificio, perché l'eroe si sacrifica, non a caso diventa sacro, sacrificarsi vuol dire diventare sacri, permette alle persone normali di vivere per interposta persona quella dinamica e trarne comunque un qualche tipo di positività, un qualche tipo d'effetto, no? Per quello che gli eroi sono pochi, no? C'è il Fish, che non è, non c'ho la maglietta oggi, che è il cantante dei Marillion, che c'ha tutta una serie di linee sugli eroi che sono una bellezza assoluta da questo punto di vista, no? Però l'eroe è una figura tragica. L'eroe non è, cioè, voler essere eroi, meglio di no, nel senso che l'eroe porta con sé una tale montagna di conflitti, di tensioni, di desideri, no? Che a un certo punto ne viene comunque schiantato, anche se vince, no? Tant'è che spesso e volentieri l'eroe poi muore nel compimento di quello che sta facendo, altra cosa evidentemente. Dimmi.
Pensato alla figura del martire, poi si fa santo e
È una figura ovviamente anch'essa, sì, simbolicamente molto simile, chiaramente, no? Anche se noi, non a caso, come avrete notato, le parole martire ed eroe le usiamo totalmente a sproposito ultimamente, no? Nel senso che, per carità, tutta la stima del caso per quelli che sono morti nell'adempimento delle loro funzioni, però tra questo ed essere eroi ne passa, perché l'eroe è consapevole di quello che fa, non è che si trova incidentalmente a morire, no? E idem il martire. Cioè, un martire è uno come quello famoso, come si chiamava, Toti, che si fece saltare per aria con tutti quanti gli austriaci, eccetera, sì, eccetera, anche poi dopo condanniamo i kamikaze, però quello è un eroe nazionale, tra le altre cose. Però ecco, appunto, il kamikaze è un martire per certi versi, perché comunque lo sa quello che sta facendo. Tutti quanti i guerriglieri islamici pazzi scatenati, dei quali abbiamo notevole contezza, si fanno saltare probabilmente consapevolmente. Io dubito che siano tutti particolarmente presenti a se stessi quando li mandano, però ad ogni modo, insomma, diciamo che la questione centrale è che tu devi scegliere di immolarti, non è che muori e quindi sei un eroe, muori e sei stato molto sfortunato e noi ti vogliamo molto bene, ma che tu debba essere un eroe per questo, francamente, a me lascia molto perplesso, anche perché è totalmente un fraintendimento radicale di quello che è la figura dell'eroe. L'eroe è quello che si fa carico, no? Come Gesù Cristo, come Mitra, come Iside, come tutti quanti, no, quella è la dinamica dell'eroe. L'eroe muore, non può far diversamente, e se ne trovano pochi, tant'è che, come dice appunto Fish, heroes don't come easy. Non è che ne trovi a ogni piedi di gente, ti giri e trovi eroe, perché insomma sarebbe... Sì, per carità.
Poi invece il sacrificio è quello attivo, per cui sei tu che ti martirizzi per far superare dare alla collettività lo spazio
di, mm-hmm, sì,
di non emancipazione.
No? C'è uno scatto, no? In qualche modo una catastrofe emancipativa, se vogliamo usare i termini di Beck. Però il punto è esattamente questo, l'eroe è così importante perché, no, appunto Esimel lo dice bene, perché dice sta o può stare, cioè, non è obbligatorio, ed è quello che volevo dire prima, no? Cioè, non è che tutti noi siamo chiamati a queste dinamiche, perché se dovesse essere così saremmo condannati. Queste dinamiche esistono perché alcuni, che spesso e volentieri manco vogliono, no? C'è per esempio il Belgariad, che è una delle saghe fantasy, molto delle prime saghe fantasy, che è fighissima, c'è l'eroe che per tutti e cinque i volumi continua a chiedersi why me? Perché mi è toccata a me sta rottura delle palle, no?
Che di Thomas Covenant, l'incredibile.
Per carità, quello ancora peggio, come dire. Però lui è una figura, è un controeroe totale, esatto. Proprio, perché lui non ci pensa per niente e via discorrendo. Però lì bisognerebbe leggere la Gap Series, dello stesso autore, se non ricordo male,
sì, no, non ce l'ho.
Che è un'opera di fantascienza meravigliosa, dove tutto questo discorso della stratificazione della realtà e dell'ovvio è perfettamente reso, perché il primo volume, un librino così, che si chiama l'inizio della storia, o la storia e basta, ma sono 100 pagine, una rissa che succede su una fascia degli asteroidi, una cosa banale. L'ovvio. Dopo ci sono 5 volumi che ti spiegano tutto quello che c'era dietro qua. E quello è bellissima, perché concettualmente è proprio esattamente quello, no? Tu prendi la Gap Series, e mi pare che l'autore dovrebbe essere sempre lui, che al momento mi sfugge come si chiama. Perché non...
Ma è stato tradotto anche in italiano?
Non credo.
Figuriamoci.
Guarda, ma non credo. Forse Nord. Solo Nord fa queste traduzioni. Ed è veramente... una pesantezza inaudita, tra l'altro, perché lui è, insomma,
sì,
non è proprio esattamente il tipo di fantasy, come dire, rassicurante e divertente.
Però
è impegnativo.
Quello delle cronache di Thomas Covenant, incredulo, mi sono piaciuti.
Tu pensa che è una delle poche opere fantasy che non ho mai letto io, che mi hanno messo talmente a disagio sin dall'inizio che proprio...
C'era un sacco di personaggi belli,
sto testa di cazzo maledetto che non ne fanno una dritta, non si sopporta,
sì, esatto.
Una cosa che tu proprio volesti entrare nel libro e pigliare la schiena. Ma magari... Perché che succede? Che questo eroe è un lebbroso che in un'altra dimensione è l'eroe che è in grado di salvare il mondo, ma essendo lebbroso ritiene che questi casi nei quali è l'eroe che è sano
sia
la malattia che lo illude, e quindi li odia. Quindi lui ogni volta deve fare questo, fa il contrario. E tu stai lì e dici, ma perché? Mortaggio, però è una tensione inaudita, no? Perché lo capisci umanamente, no? Perché quello dice, il momento in cui io accetto sta cosa, quando poi ritorno nel mondo, mi ritrovo in quelle condizioni con la malattia che te mangia la carne, eccetera, terrificante. Però certo che è una tragedia, insomma, quella che deve salvare la stupra, non ne fa uno triccia, una cosa insopportabile. E nella seconda trilogia c'è tutta la parte del mondo che cambia col sole, che ogni giorno è diverso, che non so se l'hai letta.
No,
ah, mamma, quella è ancora peggio. Poi ce n'è una terza anche.
No, quello non la sapevo nemmeno.
Esatto, no, è una cosa, una storia infinita proprio, sì. Anche quella. Però la seconda pure è molto bella, perché c'è questo mondo nel quale c'è ogni giorno t'alzi con sole diverso. E che sono tutte le varie incarnazioni del sole, no? Perché sì, il sole è bellissimo, però è bellissimo fino a certi punti. Sì. Quando comincia a martellarti a 80 gradi al giorno, ecco, è meno bello. Esatto, e quindi lì c'è il sole che fa maturare, e quindi la natura che improvvisamente diventa un caos infernale al quale devi scacciare cose proprio. Non so che tipi di trauma ha avuto da piccolo l'autore, ma effettivamente sicuramente non pochi, perché veramente... Ad ogni modo, tornando a Bomba, dicevamo quindi che l'atto che postula un interno nel quale ritrarsi quando abbiamo dei problemi, presume una porta che però potrebbe non doversi aprire. Non è che è obbligatorio aprire la porta. E torniamo a quello che dicevamo prima, non è obbligatorio stare sulla porta, non è obbligatorio. Quello che però c'è da tenere presente è che devi sapere che c'è sta porta. Anzi, come dicevamo, perché la sezione finita svolga il suo compito rassicurante, tu devi fare come se la porta non ci fosse. Quello è il problema, perché se no un cavolo è tutt'uno. No? Se no tutto quello che t'offre stabilità non c'è più.
Sei
l'incrocedente. Esatto, esattamente quello. Perciò il l'io o l'uomo deve dimenticare tutto il processo etico-culturale ed umano che l'ha portato alla selezione iniziale, quindi al famoso paleodigma. Qui ancora non avevo ben messo a fuoco la questione del paleodigma, teoricamente non deve dimenticare nulla perché manco sa di averlo mai fatto, però ad ogni modo prendiamolo per buono, e deve attribuire alla piccola parte di realtà individuale che noi osserviamo in un certo momento, colorata dai nostri interessi ed è che è condizionata dai nostri valori, e soltanto ha significato per noi. Questo è Weber. Quindi deve far come se quello che sta sperimentando in quel momento, il Ketnunk per certi versi, sia tutto quello, l'unica cosa che ha senso. Quindi, come vedete, la dinamica del luogo del senso comune dell'ovvio è esattamente questa. Cioè tu l'ovvio lo usi e devi conservare in qualche modo una possibilità di ricordarti che non lo è. Tra l'altro questa dinamica è quella che si trova spessissimo nel fantasy, o comunque nella fantascienza, nel non mainstream, quando l'eroe deve andare in un altro mondo, no? Adesso per esempio stavo vedendo una serie che si chiama Shadowhunters, e lei va nella dimensione alternativa e la domani gli dice: guarda, stai attenta perché poi la dimensione alternativa te risucchia. Ed è esattamente quello il problema. Nell'ovvio il rischio è di essere risucchiati dall'ovvio e di scambiarlo per la realtà. Quando fai questa cosa sei fottuto. Esattamente lì il punto. E questo lo vediamo anche sulla base di quello che dice per esempio Jedlowski, no? Jedlowski, quando parla dell'ovvio, ci dice che l'ovvio si caratterizza per un tono di naturalezza, di naturalità. Tu sei portato a pensare che l'ovvio sia ciò che è naturale che accada, che rientri nell'ordine, no? Quello famoso ordine delle cose col quale tu non hai teoricamente nulla a che vedere. Però siccome quest'ordine non esiste, è ovvio che anche lì siamo in un campo di autoillusione, no? Non c'è qualcosa di naturale. Abbiamo deciso noi che è naturale una serie di cose o altre. Quindi lo scopo di tutto questo qual è? Quello esattamente di mantenere questa cangiante consapevolezza del fatto che le cose stanno così, ma no, come dire, non è facile, non manco facile dirlo, nel senso che tutto quello che esiste pare avere una sua stabilità, che gli ho conferito io attraverso il mio lavoro e quello di tutti gli altri che mantengono il senso comune, però questa stabilità è illusoria, perché non ha un fondamento ulteriore, non si richiama a nessun genere di aggancio. È qualcosa che abbiamo costruito noi, è la nostra sezione finita. Quindi tu devi riuscire a rimanere in equilibrio in questa consapevolezza, non consapevolezza del fatto che il mondo che ti circonda non è solido, ma deve esserlo perché tu ci possa vivere. Ecco perché Lovecraft da questo punto di vista è geniale, no? Perché è uno che ti fa i buchi sotto i piedi. Era quello il punto, no? L'idea generale di Lovecraft è che lui dimostra che bastano poche tracce, perché di fatto non li vedi mai i mostri in Lovecraft, no? Sì. Però ti bastano poche tracce per andare a sospettare della realtà, quello è il punto. Il punto non è l'ulteriorità, è il sospetto del reale che è fondamentale in Lovecraft, ed è per questo che è uno degli autori, secondo me, più importanti del Novecento, perché è quello dove si comincia a vedere che appunto questa certezza scientifica è una certezza di facciata, di fatto, no? Se tu cominci a levare le quinte, piano piano arrivi lì e tappacci sulla famosa porta del coso. Quindi fuori dalla porta c'è l'infinito possibile, tutto ciò che la cultura ha escluso dalla percezione comune, ma allo stesso tempo c'è anche il senso finale di tutta questa costruzione. Chiaro che a questo punto il senso che tu dai all'interiorità si costruisce nel suo rapporto con l'ulteriorità. Il mondo chiuso non funziona, no? Il mondo sottratto al flusso non funziona. Ma ecco perché
gli esperimenti si fanno in un sistema chiuso.
È chiaro, ma per forza, no? L'unica cosa che noi abbiamo trovato in questa cosa sta assolutamente qui. La limitatezza, no? La limitatezza trova il suo significato e la sua dignità nel fatto che soltanto in ciò che soltanto la porta e la mobilità della porta illustra, ovvero sia nella possibilità ad ogni momento di andare oltre e di trasformare questo limite in libertà. Però il problema è la possibilità, no? È un po' quello che abbiamo detto con Durkheim e con Maffesoli sulla l'effervescenza del sociale, la necessità del carnevale, il momento dell'interruzione, no? Non è tanto il fatto che tu poi stia in vacanza per un anno. Il punto centrale è che devi sapere che puoi uscirne, che c'è un momento nel quale questo non vale, perché sennò questo ti schiaccia nella logica corrente. Se vogliamo andare verso una logica processuale, c'è da discuterne di questo, evidentemente, no? Perché comunque questi sono autori moderni. Per quanto geniali, continuano ad essere autori moderni. Per l'autore moderno la stabilità continua ad essere, no, ciò che è importante. Quindi quello che a noi interessa non è tanto la stabilità, quanto il fatto che questa stabilità possa essere trascesa. Perché nel momento in cui la stabilità diventa l'unica condizione pensabile, tu sei finito.
La porta trascende, è quello
che... Esatto, no? È trascendente. La religiosità, per altri versi, si riconnette a questo tipo di discorso e via discorrendo. Ci siamo fin qui? Quindi in qualche modo quello che ci dice Simmel è che l'umano è, finisco un momento e ti do la parola, l'umano si caratterizza per questa dialettica contraddittoriale col limite. L'umano è limitato ma allo stesso tempo è in grado di trascendere il limite. L'umano è limitato fisicamente, è limitato per tante ragioni, però da un punto di vista di potenzialità interiori, di capacità di germinazione è infinito. Tant'è che Simmel ci dice che la morte per l'uomo è probabilmente qualcosa di trascendibile attraverso la potenzialità dell'essere. Nel senso, noi potremmo essere, io potrei avere 4, 5, 6 vite e non avrei ancora esaurito tutto ciò che in questa ritengo che potrei fare. Per cui, tendenzialmente, potremmo. Dimmi.
Pensavo che era interessante pensare al ponte levatoio medievale, che quello è ponte e porta allo stesso tempo, però caratterizzato da una serie di precondizioni per attivare entrambi i percorsi, perché è vero che ce la prendiamo sempre facilmente con la modernità perché siamo ancora molto arrabbiati, però è vero che l'utilizzo di precondizioni che prediligono la stabilità è qualcosa che ci viene da molto più lontano, è qualcosa che va con l'omofilia, che è totalmente una spinta vitale alla ripetizione che ci caratterizza, il fatto che la nostra generatività è omofila, nel senso che se fai un figlio naturale lo uguale a te e cerchi di imprimere i tuoi stessi caratteri, avete le stesse movenze, quindi grossissima parte della natura umana sta nel rigenerare lo stesso.
Ora, ecco, il mio problema in questo caso è che non sono d'accordo sul fatto che sia umano questo. Secondo me è proprio dell'umano che noi abbiamo scelto di essere.
Perché la
vita fa dei piedi. Ho capito. Non è esattamente... Questa non è omofilia. Non è che la pera impone alle pere di essere come se. Le fa. Dopodiché le pere non hanno grandi chance di diventare altro, no? Però il fatto che... questa cosa che tu dici è vera per molti versi. Però è anche frutto, secondo me, appunto, del fatto che nel nostro paleodigma c'è questa ricerca del fundamentum in concursum che lo connota in modo della ricerca della stabilità e della ripetizione. Cioè, non credo che nelle tante altre culture, molte altre culture non erano così, no? Per esempio noi abbiamo documenti della cultura cretese, minoico-cretese, che ci dicono che l'ossessione per la morte loro non ce l'avevano. Non seppellivano, non ci sono dei rituali, cioè semplicemente un porsi anche nella rappresentazione artistica in un momento di rappresentarsi in un momento di straordinario godimento per la magnificenza della realtà. Quindi l'essere umano è piccolo e da una parte, non è al centro della scena, non è perennemente inebriato di sé, non è preoccupato di doversi circondare da ricchezza e sfarzo perché così nei secoli dei secoli. Quindi questa cosa noi la scambiamo per umana, però io non credo che valga, cioè l'umano è di più, può essere di più, poi per carità non è detto che lo sia, ma nella configurazione che noi stiamo portando in giro per il mondo, quella che abbiamo imposto anche a tutte le altre culture che non erano così, come gli indiani per esempio d'America e tante altre culture, quelli attualmente, quei poveracci che cercano di sopravvivere negli scampoli di foresta amazzonica rimasti. Questa visione, secondo me, è una visione deteriore dell'umano che lo condanna a morte. E quello è il grande problema. Cioè, noi abbiamo scelto una serie di, fatto una serie di scelte nell'ambito dell'umano possibile, che torna ad essere quello che avrebbe potuto essere in ottica con Kaufman, che ci stanno portando in una direzione che è totalmente errata. E una di queste scelte, fondamentalmente, è stata quella che l'io ha fatto concepibilmente per molti versi, di ritenersi altro rispetto al corpo, che poi è la res cogitans e tutto il resto. No? Al momento
c'è un qualcosa che è come se, come dicevi, nasciamo uguali a noi stessi, più che altro, la cosa più importante è che trasmettiamo a chi nasce quello che noi siamo. Questo vuol dire non aver capito che chi nasce, nasce in un altro mondo. E tant'è che chi nasce a una certa età ha un movimento di ribellione, perché lui si sente di un altro mondo, di un contesto diverso. Quindi certo, noi vogliamo tenerlo uguale, ma in realtà uguale non è. Quindi, e poi c'è una battuta, perché non sembra essere troppo seri. No, io ho un problema.
E se quando apri la porta alla parità?
Succede spesso e volentieri, sì, come si dice, nella... devi andare a cercare la chiave lì, a quel punto di solito sono cazzi proprio acidi, però insomma diciamo che concettualmente. Però questo è un punto che appunto secondo me meriterebbe di essere preso in considerazione, anche perché nel momento in cui cominci a ragionare in termini evolutivi seri, non ogni salto evolutivo è una buona idea, purtroppo c'è da ricordarsela sta cosa, non è che perché te sei evoluto necessariamente poi vai bene, tante specie evolvono e si estinguono. Quindi il nostro rischio secondo me è che per una serie di ragioni che sono anche comprensibili, o perlomeno alcune comprensibili, poi il resto figurati se siamo in grado di dirlo, però per una serie di motivi plausibili una delle culture del mondo ha stabilito questa distinzione radicale, perché se vai a prendere le culture orientali per esempio sappiamo bene che c'è una forte sfiducia nei confronti della ragione, del discorso e della conoscenza sensibile normale che abbiamo noi, no? Mentre noi ci siamo affidati all'io, mani e piedi legate, e questo io è andato evolvendo in certe direzioni che sono sempre state peggiori per certi versi, cioè ha seguito questo cammino diventando Verstand e diventando poi... Esatto.
Non puoi uscire fuori né in su né in giù.
E tu fai parte, lì fai parte, qui no.
Sì, infatti belle c'erano delle opere sul Buddha che cerca di raggiungere il non essere, mentre lì il centro è il vuoto, noi abbiamo il centro che è pieno, poi scopriamo che l'altro non è più vuoto, però...
E infatti anche lì hanno capito meglio loro.
Risistemare un po' la prospettiva del vuoto. Però all'occidentale questa cosa non può essere.
All'occidentale
può essere
una città dove il centro storico è pieno, come dice invece nell'Impero dei Segni Roland Barthes, il centro della città giapponese è vuoto, c'è un giardino, un buco. E quello è il senso dell'imperatore, quindi c'è il senso della cosa più importante per quella società.
Ma l'avete letto uno dei saggi che ce l'ho dato, quello su Eraclito? L'universo come processo ci dovrebbe essere, allora lì parliamo dello zero, l'ho scelto apposta perché va benissimo, no? Questo discorso. Voi sapete quando abbiamo adottato lo zero in Italia, in Europa? A metà 600. Perché l'affermazione era che rendeva troppo facile falsificare, no? Perché tu basta raggiungere uno zero in fondo e hai completamente cambiato l'equilibrio della cifra, mentre con tutte le cifre romane lunghe così, però non è che puoi mettere in Cina L come te pare, insomma. Quindi quella era la scusa, ma la scusa fondante era che noi abbiamo il terrore del vuoto, e lo zero è il vuoto, no? Tant'è che dove nasce? In India, manca a dirlo, dove la mistica del vuoto è una delle cose più fondamentali, no? E il bello della questione dov'è? Che noi abbiamo scoperto ora, non al solito, anche lì dopo 4500 anni e tanti ragionamenti matematico-fisici raffinatissimi, che probabilmente la generazione della materia avviene sull'orlo dei buchi neri, dove vengono a generarsi coppie di particelle subatomiche, però alcune vengono risucchiate dentro il buco nero e altre rimangono qui e fanno la materia. Ops! Quindi eccoci che, no? Come dire. Però il punto centrale è esattamente questo, noi ci siamo opposti strenuamente allo zero, perché lo zero fa parte delle cose che Parmenide ritenevano assurde, no? Tu non puoi pensare qualcosa che non è, ecco, è lì il problema. Allora la domanda è: come cazzo fai a vivere? Perché non facciamo altro che pensare cose che non sono, no? Il senso del, voglio dire, tutte queste cose che abbiamo fatto erano pure prima, o c'è stato un momento in cui non erano? stato un momento in cui
fisica ambientale.
Sì, universo come processo.
Certo.
Esatto, quello mi pareva di ricordare che c'era. E lo zero da questo punto di vista è perfettamente in linea, no? Perché quello che ti dice era quello che noi abbiamo scelto Parmenide, senza renderci conto del fatto che ci stavamo incastrando in una situazione che era ingestibile, perché appunto il pensare ciò che l'impossibilità di pensare ciò che non c'è, tra l'altro è esattamente quello che poi dirà Wittgenstein 20 secoli dopo, quando dirà ciò di cui non si può, di cui non si può parlare bisogna tacere. E tu improvvisamente pensi all'elefante rosa, però il problema è che non c'è l'elefante rosa, quindi teoricamente tu non dovresti. Esatto.
Ma voi ci siete mai stati in grotta?
Sì, non al buio.
Bisogna che vi organizzi, ora c'è il mio amico qui di Terni, che è del soccorso Speleo, vi organizzo un ingresso, un accesso in una grotta dove non c'è bisogno di attrezzature, e vi faccio provare il buio assoluto in grotta. Così, secondo me, vi apre gli occhi sulla luce che c'è nel buio. Cioè, è un'esperienza... In grotta, attenzione, non passano se non i muoni, che sono delle particelle cosmiche che attraversano le montagne anche, attraversano il pianeta. Quindi se voi mettete un intensificatore di luce in grotta,
non serve a niente.
Non vede niente. Uguale. Perché l'intensificatore intensifica, non crea. Lì la luce non c'è. Non c'è silenzio, perché c'è rumore. E quando non c'è rumore, te lo fa l'orecchio. Ti immagini i rumori. Senti gente che parla, canzoni, ovviamente non ci sono
canzoni,
musica. Cioè il tuo cervello elabora quei rumori di vento, di impercettibili gocce, e ti fa sentire, perché lui non è che ascolti e sei un registratore, cioè c'è il elaboratore che ti elabora i segnali che ti arrivano e ti rende coscienti, tra virgolette, secondo la tua banca dati memoria che c'hai. Quindi le interpreti delle onde, degli 1-0 dati dalle cellule, lo interpreti come una tua realtà. Quindi senti parlare, senti, infatti i primi stereologi impazzivano.
Perché vedi solo ciò che conosci.
Esattamente. Lì non vedi niente. Tutto i tuoi sensi, il tuo senso primario è azzerato. È un'esperienza bella, perché proprio te poi devi spegnere la luce, perché c'è la luce elettrica. Un tempo c'era il carburo, era anche meglio perché c'era la fiamma, cioè c'è neanche la sigaretta, no? E invece ora con la luce a LED, però la luce a LED ti dura di più, cioè non devi gestire il carburo. Quindi però questa cosa del buio, secondo me, ti apre proprio la testa, oltre a farti camminare sull'orlo della pazzia, perché quando stai due ore a aspettare il compagno che sta salendo da un posto, così a piedi, c'è le visioni, infatti le spilologi insegnano che c'è il bravo, ti attacchi a un chiodo mentre sei sull'orlo dell'abisso, perché potresti buttarti di sotto, quindi essere attaccato. Se fai così per buttarti, ti tira la corda e quindi ti sovviene che non sei in un mondo che ha creato il cervello. Quindi non lo organizzo.
Ok, allora, dopodiché arriviamo alla Vex Vecum, come abbiamo detto, che okay. Ma sono 12, io tendenzialmente arriverei alle 12:30 e chiuderei, se per voi va bene, tanto mi sembra una cosa particolarmente stressante. Perciò che cosa abbiamo con la Vex Vecum? Una serie di osservazioni in proposito a una serie di connessioni che vengono fatte finora e con le quali potremmo tutto sommato... Chiamata in corso? Non lo so, questa è una novità assoluta.
No, così vuole... Hai chiuso.
No, perché c'è ancora questo.
Ma sei proprio uscito te?
Sono uscito. Chiamata in corso. Ci sono delle volte che non capisco cosa dice sta a fare, se devo dire la verità. Ma vediamo. Vabbè. Ad ogni modo, dicevamo perciò che la lettura normale della Vex et Virgum è comunque una lettura meccanico-quantitativa, quella che troviamo di solito negli autori. E qui cito Cavalli, che è un grandissimo interprete simmeriano, che avrete forse visto qui in occasione di molteplici festival della sociologia, eccetera. È una persona che stimo tantissimo. Però diciamo che tendenzialmente, essendo anche lui molto moderno, ha una serie di aspetti che possono essere presi in considerazione perlomeno per una migliore comprensione di tutte le dinamiche. La cosa, dice Cavalli, che comincia qui: il termine indica un concetto di realtà in generale, non solamente sociale, come network di relazioni reciproche di influenza tra una pluralità di elementi. Ok? Se isoliamo una singola relazione all'interno di questo network, per esempio la relazione tra A e B, e in questa relazione consideriamo di volta in volta una singola direzione, quindi l'effetto che A produce su B, possiamo parlare della relazione causale di A su B. Da questo è chiaro che, uno, il concetto di realtà come una relazione reciproca tra elementi non esclude l'uso della categoria di causalità, e l'analisi delle relazioni in termini di relazioni causali, anche se il loro ambito è circoscritto. E d'altro canto l'azione reciproca conduce a un'analisi processuale che implica il considerare la dimensione del tempo e l'applicazione della categoria di retroazione. Ora, diciamo che per tutta questa cura è evidente che tendenzialmente la Wechselwirkung non è riducibile a un discorso di causalità lineare, perché il problema è esattamente quello, no, nel senso che
c'è anche quella componente
evidentemente, no? Però il problema appunto è che noi abbiamo la brutta abitudine di ragionare quasi solo in termini di causalità lineare, che è una causalità semplice, è quello il problema del coso. Quindi noi, per far è chiaro che, come vi ho detto, l'Etetkin include l'out-out. Quindi è ovvio che se mi metto a fare tutta una serie di distinguo posso pure parlare di causalità lineare di A su B, però diventa uno sforzo, nel senso che la causalità lineare di A su B comunque deve prevedere una retroazione, cioè la categoria di retroazione non posso sopprimerla, perché se la sopprimo non sto più in questa categoria di senso, no? Voglio dire, il punto centrale è esattamente quello. Quello che a noi interessa è dimostrare che anche la causalità lineare tipica di A su B è un caso minimo e anche parziale di quello che accade, perché di norma B retroagisce su A, almeno, dopodiché se esce nella causalità più ampia, nella relazionalità più ampia, retroagisce pure su un'altra migliaia di situazioni. Però nella fattispecie sperare di poter salvare comunque la causalità lineare attraverso questo tipo di ragionamenti, secondo me, è un po' complicato, e mi pare che lo facciamo anche attraverso un'altra serie di rinvii ai nostri altri autori, quali Scaglia e compagnia. Beh, questi sono dei pezzi, diciamo, di erudizione simmeliana che vi interessano più o meno il giusto. Quello che mi interessa è che comunque appunto cominciate a entrare un po' nell'ottica, uno, della scrittura universitaria normale. Questa dovrebbe essere la scrittura universitaria normale, più o meno, con un no. Mi pare che qui ci sono citazioni, c'è tutta una serie di passaggi abbastanza, come dire, non particolarmente impressionistici, mettiamola così.
Sono dei libri che leggi e ti sembra normale due giovani mal botte, diciamocelo, cioè io, se c'è qualcosa di complesso che non capisco, non mi diverto. Quindi, cioè, se non è la cosa universitaria normale, bisognerebbe che lo fosse, perché il resto mi fa schifo.
No, non volevo dire questo.
No, ma è così, perché okay. A un certo punto bisogna nascondersi dietro al dito. Se leggi qualcosa e ti sembra chiaro, vuol dire che un importo è tu vada a fare l'università, no? Scusa, bisogna che ci vada a fare.
E vabbè, allora, ad ogni modo, detto questo, ci sono tutte queste categorie interessanti sulle quali bisogna ragionare e portare all'interno della vostra panoplia di strumenti, che hanno a che fare con il feedback. Allora, la Wechselwirkung, dal mio punto di vista, è, diciamo, la prima figura di feedback che noi abbiamo. Poi il feedback viene scoperto poi con Bentalanffy e tutto il pensiero sistemico, la cibernetica e via discorrendo nella seconda metà del Novecento, però evidentemente, e poi viene anche ripreso da Merton sempre negli anni 70, più o meno se non vado errato, del Novecento, con una serie di osservazioni, no? Una serie di discorsi relativi a questo tipo di ciclo costante, una teoria di medio periodo, il modo in cui c'è comunque da verificare costantemente l'effetto di un'azione per vedere come è cambiato il sistema, come siamo cambiati noi per quel sistema, ribadire l'azione e via discorrendo, ed è anche la logica che poi porta alla teoria del caos questa, no? Perché la ricorsività è quella del ripetere nel cambiamento di contesto, cioè tu nelle stesse equazioni dai i numeri che sono il frutto del ciclo precedente, facendo questo un numero sufficiente di volte le cose vanno assolutamente a puttane. Ecco, questo era più o meno il senso. Per cui capite che questo discorso, anch'esso, potendolo, lo si può isolare, lo si può rendere oggetto di analisi, ma è un discorso interessante, ovvero sia la crescente percezione della processualità degli avvenimenti sociali e degli avvenimenti anche fisici, evidentemente, no? Noi arriviamo al top di questo discorso quando, col principio di indeterminazione di Heisenberg, ci accorgiamo che già guardare qualcosa è cambiarlo. Perché, e questa è la negazione della famosa idea di vista separata da soggetto, oggetto, no? Tutte queste cose qui. In quel momento noi andiamo, poi appunto c'è stata tanta cura nel tenere il subatomico sotto l'atomo, perché se dovevano fuori era una tragedia, però guarda caso questo principio è lo stesso dell'Anschauung di cui parlava Martina prima, e l'Anschauung di Goethe. L'Anschauung di Goethe non è la vista nostra, è una vista notturna. L'Anschauung di Goethe è un entrare in rapporto con l'oggetto, quindi dargli una dignità che noi ci siamo ben guardati dal dare a tutto il resto del mondo, includerlo all'interno di processi di comprensione, di vicinanza che vanno al di là del razionale, no? È convivere coevolvere con l'oggetto, è un altro fondamento ed è un modo che troverete citato Heisenberg, no? A un certo punto lo stesso Heisenberg in una conferenza negli anni 60 dice: visto quello che siamo riusciti a fare nel frattempo, secondo me c'aveva ragione Goethe. Per dirlo Heisenberg, che è uno dei principali, come dire, delle teste di punta, delle punte di diamante della visione scientifica corrente, c'è di che ragionarne, insomma. Poi ovviamente non ha fatto niente nessuno, a proposito che mi risulti almeno, salvo appunto qualcuno che scrive di Goethe, ma rimane lì la prassi di Goethe, e quella potrebbe essere già un'altra via estremamente interessante di cambiamento, no? Di cambiamento delle cose, perché se vai a riprendere Goethe e lo riattualizzi e magari ci fai anche degli esperimenti e funzionano, a quel punto possiamo cominciare a discutere. Però è evidente che quello che Goethe riteneva scientifico è altro rispetto alla scienza che abbiamo noi, e quindi anche lì la domanda è: perché la scienza deve essere solo una? Che se ci fate caso, noi andiamo per etichette che per certi versi nascondono tutte in sé la pretesa che quello che stai etichettando sia solo quello, non ce ne siano altri. Allora, perché la scienza non può essere anche la scienza di Goethe, al di là di questa scienza? Cioè, perché c'è questa costante tendenza all'affermazione di sé radicale? Fa parte dell'out-out. Quello è il punto, no? Il momento in cui tu hai la verità è una, ragazzi. Quel concetto di verità è problematico, estremamente problematico, perché noi sappiamo, e ci viene spontaneo dirlo, che la verità è una. Ci possono essere tante verità, perché nel momento in cui ci sono tante verità il concetto esplode, non vuol dire più nulla. Quindi no, la verità è la fonte del fondamentalismo, no? Tutti quelli che hanno una verità possono censurare, criticare, punire, distruggere gli altri, perché loro hanno la parola di Dio, la verità, quello che vi pare, insomma, non è particolarmente un problema. Però la verità è un'altra figura che costella con l'ossessione per l'uno, e l'ossessione per l'uno fa parte della costellazione dell'out-out. Quindi, come vedete, le cose s'ampliano a un certo punto, non ci sono soltanto e semplicemente dei processi veritativi. C'è il fatto che il processo veritativo già in sé è un processo che rientra nell'ambito di un tipo di immaginazione. Perché nel processo, ma che cavolo di verità puoi avere, se non al limite quella che viene imputata spesso a Simmel, l'istantanea subspecie eternitatis, no? Tu fai una fotografia al processo, ecco, in quel momento era così. E dopodiché oggi no, adesso non più, già dopo 20 secondi era un'altra cosa.
Già, essendo l'immagine polisemica, non tutti ci vedono lo stesso.
A parte, cioè. No, quindi capisci che voglio dire, pretendere la verità, no? Per quello ti dicevo che quella raccolta fantasy è interessante, no? Perché quella pare la verità. Librino piccolo, facile, lineare, la verità è l'ira di Dio. Ed è esattamente il punto sul quale bisognerebbe riflettere, perché nel momento in cui tu cominci a riconoscere tutte queste perturbazioni cognitive, ideologiche, interpretative che vengono dall'aver scelto un versante, un paradigma, diventa tutto estremamente complicato, perché dovresti coerentemente revocare in dubbio tutto. No, perché la pretesa della libertà, della verità è una pretesa che genera e divide, no? Perché c'è chi c'è il giusto e il sbagliato a quel punto, no? Se c'è il vero, c'è quello che conosce la verità e quello che non la conosce. Quello che non la conosce ha torto, fine, non è che c'è da... No, perché la verità porta in sé cosa? Una valorizzazione estrema, oltretutto. Non è che sai una cosa e te posso ammazzare perché la sai.
È pratica questa cosa, perché sì. Alla fine non solo nel corso accademico, ma ci leggi anche quelle cose che a te non ti tornano nella tua vita. Cioè, certo. Quando cerchi qualcosa e non ti senti appagato, perché la tua vita è obbligata a lavoro o qualcos'altro, invece ne sei un miliardo di cose.
Che era quello che
te, la mente te lo dice.
Era quello che diceva Marx, no?
Sì, esatto.
Tutti poi dopo ogni volta, per carità il lavoro e cose, però insomma di fatto quello diceva Marx, la mattina lavori, il pomeriggio vai a pesca, la sera te bevi una cosa con gli amici, fai giochi a scacchi, leggi, cioè puoi fare tante cose e dovresti essere tutte quelle cose tranquillamente senza nessun problema, però appunto se prescindi dalla dimensione processuale questa cosa non è manco lontanamente pensabile, a meno che non sia particolarmente fortunato, ma comunque vivi in un mondo perturbato, perché ad ogni modo devi far finta di lavorare perlomeno, no? Perché uno che non lavora di per sé oggi come oggi è criminale, no? Come diceva Coso, American Beauty, no? Come è pensabile che tu improvvisamente da manager diventi uno che fa gli hamburger? Poi ti devo ammazzare per forza, perché altrimenti che cazzo potrei farlo pure io. Non sono obbligato a stammi a rompere i coglioni qui. Quello è un bel film, sì, decisamente. Quindi questo è un altro tema estremamente interessante, questo del feedback, della retroazione, che è quella che poi Moran chiama l'ecologia dell'azione, no? Per molti versi, e che è un altro di quei fattori che sottrae radicalmente il controllo, nel senso che nel momento in cui tu ti rendi conto di agire in un sistema complesso, ciò che tu fai è destinato ad avere una serie di ulteriori effetti dei quali tu non sei assolutamente in grado di fare nessun tipo di stima. Cioè oggi come oggi tu fai un gesto, questo gesto può già oggi avere risultati che non sono comprensibili da te né prevedibili, ma poi è un gesto che può avere risultati fra n anni, no? Cioè visto che il sistema è complesso, il tempo è quello che è e noi sfugge la scala, non so se vi ricordate un film che si chiamava Babel, mi pare, no, quello che c'era questo pullman in Africa, che a un certo punto un ragazzino spara con un fucile a sto pullman e ammazza, era un bel film quello, no? E il problema qual è? Che sto fucile con cui il ragazzino spara a questo era stato regalato al padre del ragazzino da uno che poi si rivela essere il nonno di quello a cui viene sparato. E come faceva quello a immaginare nel momento in cui regalava il fucile all'amico che questo fucile due generazioni dopo sarebbe diventato uno strumento di soppressione della sua stessa generazione? È ovvio che sono immagini esagerate per certi versi, però il punto è quello, cioè in qualunque cosa tu faccia, c'è la possibilità che questa cosa porti a degli esiti totalmente imprevedibili e non puoi prevederli, ma che cazzo ne sai quello che succede fra 40 anni o fra 60 anni o quello che è. Quindi, infatti, Moran dice a questo punto che ogni azione implica una dimensione di rischio e di scommessa. E se questo l'avessimo capito, lo faremmo con un attimo più di parsimonia.
A livello ambientale noi siamo invece arrivati a spingerci al limite, perché noi facciamo cose che già nel nostro arco temporale si può già pensare che possano fare un danno.
Ah, certo.
Faccio l'esempio Fukushima, cioè che se te vivi in un posto dove c'hai degli tsunami e non hai protetto nel modo corretto la tua centrale nucleare, quando tra centinaia di paesi distrutti, uno, il sindaco, aveva fatto l'opera di difesa del porto, 16 metri più alta di quanto era stato progettato. Era stato criticato, è stato l'unico comune che non è stato distrutto. Quindi vuol dire che te nel tuo arco temporale già sei in grado oggi di prevedere alcuni effetti. Questo significa che ci siamo proprio spinti oltre l'immaginabile.
Assolutamente, vabbè, lì c'è il delirio di onnipotenza che esatto. Purtroppo è problematico, e soprattutto c'è questa fede in un certo tipo di scienza che è devastante. Voglio dire, se tu riprendi Fukushima, adesso stanno sversando milioni di no? E sulla base di che? Del fatto che la IEA gli ha detto che non c'è nessun tipo di rischio. E chi cazzo gli ha detto alla IEA che non c'è nessun tipo di rischio? Perché il divertente è quello, cioè chi so questi, tra l'altro troverete, se non sbaglio, nella Metamorfosi del Mondo, c'è cioè il discorso degli scienziati atomici, che sono particolarmente peculiari perché sono gli unici che sanno le cose e quelli che possono farsi da controllori, quindi figuratevi quanto ridiamo tutti quanti, no? Però il punto centrale è che di nuovo lì c'è una forma di adorazione della scienza che va al di là del sensato, perché noi non abbiamo assolutamente idea di quali effetti di medio-lungo periodo questo tipo di attività potrà avere. Capito? Voglio dire, no? Cioè, noi lo facciamo perché quelli hanno detto lo possono fare, e altro che potere di definizione, qui stiamo altrove. Contro la volontà di tutti quell'altri, che tra l'altro tu stai versando acqua in un mare che non è il tuo, no? Te la stessi versando nella tua tinozza a casa, vabbè, moriamo ammazzato.
Che lo portano anche a casa degli altri.
Esatto, e quindi, però, come vedete, no? Nonostante si siano dette tutte queste cose, nonostante sappiamo perfettamente che in particolare il sapere atomico è un sapere che, come dire, no? Abbiamo visto con Oppenheimer che poteva pure darsi che morissimo tutti. E loro hanno detto, vediamo, a un certo punto se pure ci estinguiamo chi se ne frega, cioè, sono quelle cose che no, quando le vedi diciamo, come? come vi è venuto in mente? Ci ha detto culo, lì, però dopodiché, no? Non sappiamo non sappiamo cosa fare con i rifiuti atomici, non sappiamo che tipo di durata avranno né che tipo di, ovviamente, effetto nel lungo periodo, perché cioè, qual è il lungo periodo che abbiamo a disposizione? 50 anni, e che è un lungo periodo? Da quando? Quelli durano 10.000, quindi figuriamoci. E no, questi però loro svezzano. E allora a un certo punto diciamo, sai che c'è? Mannata a
fare. Si parla anche di milioni di anni.
Esatto, infatti no. E non solo, ma questo non so se ve l'ho raccontato, ma hanno fatto una commissione per cercare di informare i nostri discendenti di fra 10.000 anni del fatto che ci sono dei rifiuti atomici lì e che è pericoloso. E mica ci sono riusciti a trovare un sistema. Perché nel frattempo sarà cambiato talmente tutto che la lingua non sai qual è, i segni non sai qual è, i software, lasciamo perdere, manco da dirlo. Per cui come lo avvisi tu un tuo discendente tra 10.000 anni che lì c'è una situazione pericolosa? Non lo fai, semplicemente. Quindi come vedi siamo totalmente fuori scala. Siamo assolutamente in grado di garantire nulla. Non abbiamo idea di che cosa succederà, non abbiamo idea di come informare quelli che ci si troveranno, che potrebbero pure non saperne un cazzo, come è probabile, perché chissà che è successo nel frattempo, sempre che ci siano, peraltro, insomma, ve lo voglio.
Tantissime cose, cioè si costruisce case sopra discariche di rifiuti tossici che non si sapeva esistessero. O non, se la ditta l'aveva messa, era stato dimenticato che c'erano. Quindi già
e questo succede nell'arco dei 5-10 anni. Esatto, tu figura di 10.000, sì, insomma. Vabbè, insomma, tutte queste buone notizie, direi che pure per oggi.